Coyote, il primo localizzatore di autovelox in tempo reale. MyCoyote.net
vi presenta.
È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Come potete giudicare? Come potete condannare? Vi credete che noi siamo per i capelli che portiamo?
Siamo qui, cari ascoltatori, 18:35, in diretta alla Zanzara, 800-24-0024, da Roma, David Parenzo, buonasera.
Buonasera a te, direttorissimo.
Notizie, tantissime oggi. Partiamo da quella principale per la politica italiana, il fatto che nasce forse, vediamo, eccetera, una sorta di terzo polo, almeno attraverso la mozione di sfiducia, cui aderiranno Futuro e Libertà, UDC e API, quella di Rutelli, poi altre MPA, eccetera, eccetera. Tutti finiani a parole, poi da qui al 14 vedremo, perché la situazione è ancora caotica. Dicono Berlusconi si deve dimettere prima, perché intanto alla Camera la fiducia non c'è. Ma Berlusconi, secondo me, se deve morire, morirà con la pistola in mano. Briguglio, uno dei falchi, Berlusconi si dimetta prima.
Il nome di un presidente del Consiglio contro cui sarebbe sottoscritta una mozione di sfiducia non può essere né riproposto né accettato da quanti hanno sottoscritto la mozione di sfiducia, per cui farebbe bene Berlusconi ad andare al Quirinale e a dimettersi prima.
Non vogliono la fiducia sottoscritta, qui gatta ci cova, mentre Berlusconi, secondo me, li vuole guardare in faccia uno a uno e sfidarli.
Capirai.
È così, però, è giusto che sia così.
Una cavalleria rusticana.
È giusto,
dai,
che sia così. Bocchino. Giusto sfidare in aula chi lo vuole sfiduciare, chi l'ha votato sulla scheda, presidente Berlusconi, e andare a sfidarlo. Tu adesso mi devi, in faccia mi devi dire che non mi vuoi più. Poi magari succederà lo stesso.
Ma gliel'hanno già detto.
Vabbè, poi lo devi dire in aula e votare, non è la stessa cosa. Bocchino, che è un po' il nostro bocchino del giorno, via.
Tutti d'accordo con la proposta di Fini di dimettersi, come aveva chiesto a Perugia, per favorire l'apertura di una fase migliore per il governo, più incisiva per risolvere i problemi dell'Italia e anche di maggiore responsabilità nazionale. Per noi, in caso di dimissioni di Berlusconi e in caso di una nuova stagione della legislatura, il problema di chi fa il Presidente del Consiglio è l'ultimo, ci interessa soprattutto il programma.
Sì, sicuro, ci interessa il programma. Sicuro, ci crediamo.
No, non lo so.
Tu ci credi o no? Diciamo così, tu ci credi che sia tutta una questione di programma? Io non credo, credo che
credo
i programmi...
Alla politica, credo, sì, alla delle battaglie politiche.
Ma in questo caso non c'è nessuna nobiltà di battaglie politiche, che sono pochissime. Qui interessa solo una cosa a tutti i protagonisti: lo scalpo di Berlusconi. Questa è la realtà, questa è anche politica. Cioè, non è che non sia politica questa qua, però dovrebbe essere, diciamo, un po' meno... un po' esplicitato in maniera un po' più chiara. Vabbè, della vedova, sempre dimissione di Berlusconi, sempre Futuro e Libertà.
O accettiamo che con un paese in difficoltà, accettiamo di essere in presenza di un governo che si esaurisce nella sua spinta propulsiva, nell'immagine che va a rotoli, oppure diciamo mettiamo un punto fermo con le dimissioni, ma non sarebbe mica la prima volta, con le dimissioni del Presidente del Consiglio.
Insomma, poi alla fine, si vuole questo passaggio da parte di un gruppo nutrito dell'opposizione, cioè il passaggio che Berlusconi si deve dimettere, perché poi chissà che succede. Fini ha detto chiaramente: Berlusconi le elezioni non le avrà, dunque non vuole le elezioni, vuole un altro governo. Poi qui ci si divide, no? Un altro governo a guida Berlusconi bis, qualcuno non lo esclude, altri dicono no, Berlusconi basta. Sto parlando di Futuro e Libertà,
Certo.
Vabbè, 800 24 00 24, però c'è anche WikiLeaks con le sue rivelazioni clamorose, caro meraviglia. Parenzo, sullo stato di salute del Premier, gravemente compromesso, secondo alcune rivelazioni fatte agli americani da persone vicine a Berlusconi, compromesso dai festini, dalle ore piccole.
Stanco.
Lo avrebbe detto, naturalmente gli interessati smentiscono, il senatore Giampiero Cantoni e Gianni Letta addirittura.
Questo è il punto.
Naturalmente lo avrebbero detto, loro smentiscono. Io ci credo che è così, non è che i file, i cable dell'ambasciata americana si inventano ecco. Le cose. Io credo che
è normale anche che gli interessati smentiscano, perché
è assolutamente normale. Però di questo si tratta. Secondo Sgarbi, questa è una teoria interessante, WikiLeaks, insomma, Assange, sarebbe interessante solamente se rivela che Berlusconi è gay e va con Vespa, via.
Sai quale sarebbe una cosa interessante? Fare una spia che scopre che Berlusconi è omosessuale. Meglio gay che stare con le belle donne.
Ma lui è.
Questa è una novità.
È omosessuale, sì, Berlusconi.
Vespa sta con Berlusconi. Questo è un colpo meraviglioso.
Ma è come te, è omosessuale.
Oppure anche come me.
Non spargiamo la voce, ragazzi.
Ama lo stesso più di qualsiasi persona.
La mia componente omosessuale è lesbica.
Vabbè, il resto a dopo. 800 24 00 24. Tra le notizie di oggi che i siti internet riportano con grande risalto, caro Parenzo, c'è la sortita su Facebook. Ormai Facebook è diventato un sistema di comunicazione anche per la politica. Le notizie che arrivano su Facebook diventano immediatamente di importanza nazionale, insomma assumono una rilevanza che prima non si sarebbe mai, nessuno si sarebbe mai immaginato. Alcune frasi pronunciate da un consigliere comunale a Padova, non una piccola città, un consigliere comunale di una lista civica vicina al PDL. L'interessato si chiama Vittorio Aliprandi. Buonasera, signor Aliprandi.
Buonasera a lei.
Come sta?
Benissimo, grazie.
Sommerso da critiche.
Critiche, direi.
Eh?
Quali? Io direi anche
un attimo. Ho ricevuto 700 richieste d'amicizia.
Lei ha ricevuto 700 richieste d'amicizia e persone che approvano quello che lei ha detto? Dunque, questa... Dunque, aspetta, Parenzo, iniziamo.
No, detto col massimo rispetto.
Cioè, secondo te sono quelli che hanno chiesto l'amicizia da Aliprandi sono 700 razzisti schifosi?
Sì, non chiedo scusa per la parola schifosi, ma razzisti sicuro.
Vabbè, questo è quello che pensa Parenzo, però sentiamo prima Aliprandi quello che ha da dire. Allora, Aliprandi, lei ci sta dicendo che da quando la cosa è diventata, diciamo, pubblica, lei ha ricevuto 700 richieste di amicizia entusiaste, giusto?
Oggi,
e ieri?
Da questa mattina.
E ieri invece?
È uscita questa mattina.
Da questa mattina 700 richieste di amicizia.
Se ne vanta pure.
E lei è contento di questa cosa?
No.
Come no? Ha detto, se uno riceve richieste di amicizia dovrebbe essere contento o no?
Ma io credo che sia una cosa abbastanza grave invece.
Cioè? Perché è grave?
Perché io quello che ho detto era in un contesto provocatorio e così un po' particolare, diciamo, era uno scambio di opinioni con un altro consigliere comunale sul, così cazzeggiando in Facebook. Sono state riportate travisandole e questo riportarle in maniera travisata ha trovato tutta una serie di fan e questa cosa è abbastanza preoccupante secondo me, perché i commenti che mi sono arrivati sono tutti molto più pesanti di quelli che avevo fatto io.
Diciamo che lei qualche ruolo in questa vicenda l'ha avuto, però non è che sono gli altri solo a aver esagerato, sicuramente ha esagerato anche lei o no?
Dipende dalle cose come si dicono, in che contesto.
Allora, lei ha detto, tanto per ricordare agli ascoltatori, ha scritto su Facebook che i Rom la fanno vomitare, giusto?
Sì.
Ma lo conferma?
Sì.
E in che senso? Me lo può ripetere, per favore?
Ma guardi, era specificato bene.
Non me lo specifichi.
Io vado in stazione la mattina, accompagno mio figlio, ci sono un gruppo di Rom che fanno colazione, cappuccino e brioche, e stanno in ottima salute. Questi dopo sono in centro a Padova a chiedere l'elemosina, tutti sciancati con le stampelle, eccetera, eccetera. Io ho scritto che questi mi fanno vomitare e li piglierei a catena in culo.
Cioè, non in assoluto i Rom?
Ho parlato specificatamente di questi.
Cioè, quelli che stanno alla stazione sani, integri, e poi lei li
arrivano,
vede...
Arrivano in treno e dopo fanno i finti storpi per...
Vabbè.
Però mi scusi Aliprandi, c'è un punto, perché non, Parenzo, non dobbiamo essere ipocriti, no?
No.
Il fastidio fisico, lei ha fastidio fisico nei confronti dei Rom, degli zingari, Aliprandi?
Sì.
Ma questo in generale, naturalmente?
In generale. generale, perché io li ho avuti in casa, li ho avuti nella mia azienda e quindi sì, mi sembra normale. Ho avuto proprio i bambini in casa.
Bambini in che senso in casa?
Sì, non adulti.
No, ma in che senso?
Sono venuti a rubare in casa mia.
Ma lei li ha visti?
Sì, sì, abbiamo le tracce, tra l'altro, come sono entrati, potevano essere solo...
Cioè lei non era in casa? Lei non era in casa?
Sono arrivato nel mentre.
È arrivato nel mentre. E, lei sa che esistono anche ladri che non sono rom, però... Cioè,
non c'è ombra di dubbio.
No, però perché questo fastidio fisico nei confronti dei rom? Sì. No, perché Parenzo, su queste cose però non bisogna essere ipocriti. Secondo me no. Il signor Aliprandi è un consigliere comunale, non dovrebbe dire che ha un fastidio fisico nei confronti dei rom. Però io pure, devo dirti la verità, quando questa cosa l'ho confrontata anche con diverse persone, quando mi si avvicina uno zingaro a chiedermi l'elemosina, eccetera, io ho un po' di fastidio fisico, lo provo e sono sicuro che lo provi anche tu o no?
No, perché...
No, non lo provi il fastidio fisico. Sì, sincero.
Ma non gli do, magari non gli do un euro, non gli do una lira, magari gli dico anche un po' scocciato con la mano, no. Dai,
però sì, sincero, provi fastidio fisico, io lo provo.
Sono sincero, non provo fastidio per chi mendica. Cioè,
no, ma no, noi stiamo,
idea...
stiamo parlando di un'altra cosa, non in generale di chi mendica, non in generale di chi mendica.
Non mi dà fastidio il fatto che questi qui... vengano, magari mi posso dire no, guarda, non ti do nulla, vai via.
Però non provi fastidio fisico.
Ma non provo fastidio, cioè,
Aliprandi, lei prova fastidio fisico per
è normale che ci sia la povertà.
No, ma sì, certo. Aliprandi, lei nei confronti
sono due cose completamente diverse, un bisognoso che è bisognoso per una serie di motivi e uno che è bisognoso per scelta di vita, no?
A lei dà fastidio fisico che cosa, Aliprandi, me lo spiega?
Ma guardi, se lei va in centro a Padova, vede la mamma con i bambini che fanno l'agguato alle bancarelle di cercano di distrarre la gente che sta lavorando per fregargli la roba, a me sinceramente danno fastidio.
Su questa immagine che a Padova, io sono nato a Padova, vado a Padova ogni mese, abito vicino a Padova della Valle, l'idea di una Padova invasa dai rom mi pare un'idea veramente, caro Aliprandi, molto molto
lontana dalla realtà.
Ma io non ho mica parlato che Padova è invasa dai rom,
sembra che ci siano questi qua.
Senta, ma lei dunque avrebbe voglia di prenderli a calcio, a calci questi qua?
Ma questo è un fatto limitato a questi che si fingono storpi,
storpi. Lei sa che però di finti invalidi, di gente che si finge storpi eccetera, è piena l'Italia, soprattutto al sud,
sì,
insomma,
tutti vanno presi a calci dal primo all'ultimo,
dal primo all'ultimo. Lei finti invalidi,
ma deve essere la legge, no?
I finti invalidi andrebbero condannati, diciamo, attraverso la legge, andrebbero, il fenomeno andrebbe represso.
Un desiderio, io vorrei tanto prenderli a calci, non lo faccio perché non si può fare, però è un mio desiderio.
No, ma io vedi, Parenzo, da un certo punto di vista, secondo me lui non dovrebbe dirlo, il signor Aliprandi non dovrebbe dirlo in quanto consigliere comunale e dunque ha un ruolo eccetera. Però,
ma guardi che rappresento anche dei cittadini che la pensano esattamente come me.
No, ho
che
capito, meraviglia. Ho capito, però è sa, prendere a calci qualcuno non è proprio un gesto così da personale delle istituzioni, o sbaglio, Aliprandi?
Ma è fuori dalla zona di diritto.
Un attimo solo, Aliprandi.
È solo un desiderio, non ho mica che voglio farlo.
È un desiderio che lei reprime?
Purtroppo.
Purtroppo. E abbiamo il traffico, torniamo subito. Aliprandi, poi le voglio chiedere qualcos'altro sulle conseguenze di queste sue frasi. Lei per caso ha intenzione di dimettersi, no?
Ma scherza.
No, così, per sapere, una domanda.
A Berlusconi lo chiedono tutti i giorni di dimettersi. Vediamo adesso se lui, nonostante la mozione di sfiducia, che forse questi firmano, ma intanto vorrebbero che si dimettesse prima.
Vabbè, adesso lasciamo perdere Berlusconi che non c'entra nulla. Lei non ha nessuna intenzione di dimettersi, dopo le frasi che ha pronunciato.
Assolutamente.
Traffico, torniamo subito.
Come potete giudicare?
Siamo qui, 18:49, 800 24 00 24. David Parenzo da Roma, Vittorio Aliprandi, consigliere lista civica vicina al PDL di centrodestra al comune di Padova. Signora Aliprandi, non mi stupisce il fatto che lei abbia ricevuto 700 richieste di amicizia su Facebook da questa mattina, perché l'80% dei messaggi, tanti che abbiamo ricevuto da quando lei è in diretta con noi, sono favorevoli alle sue frasi. Dunque non dovrebbe stupirsi nemmeno lei, in realtà, delle 700 richieste di amicizia. Lei ha detto anche un'altra cosa, ha detto ci vorrebbero i campi di concentramento, che significa?
Ma guardi, questa era il comune di Padova sovvenziona dei campi nomadi e così, questo è stato nel consiglio comunale dell'altra sera. Io in risposta a un consigliere che si lamentava per questi finanziamenti da Tiene Omadi, ho fatto questa battuta, sì sì, mettiamoli nei campi, no, nei campi di concentramento. Ma era chiarissimo che era una battuta,
certo.
Poi nessuno è, credo che nessuno sia così stupido da pensare che c'è qualcuno che oggi vuole riaprire i campi di concentramento.
Tutte.
No, ho capito, però
un uomo di Stato, Aliprandi, un uomo
però
di Stato.
Scusi, Aliprandi, messa insieme questa frase, insieme ad altre, uno può anche credere che lei voglia istituire una sorta di lager per i Rom. Cioè
allora farei una mozione in consiglio comunale proponendola nella sede istituzionale. No. Non
lei sa bene, lei sa bene che una cosa del genere non sarebbe mai, non ci sono nemmeno i mezzi legislativi per far approvare una cosa
ma
di questo tipo.
Non ci sono nemmeno i soldi per farli, si fa molto prima a rimandarli.
Non ci sono i soldi per farli,
regole, perché dobbiamo pure mantenerli.
Cioè, se ci fossero i soldi per fare i campi di concentramento, posto che non so che cosa significa i campi di concentramento, lei li farebbe?
No, assolutamente, perché
no, che ne so, l'ha detto lei, mica io. L'ha detto lei.
Ci vuole l'ambulanza, guarda, davvero, ma subito però, subito.
Che in che senso l'ambulanza, scusa?
No, ambulanza con anche non due, ma sette persone con il camice bianco pronto subito, dai, da mettere.
Senta, Aliprandi.
C'è poco da ridere purtroppo, cioè, Aliprandi è una persona di cui non sentivamo la mancanza, credo, no? Fino, cioè,
ma lui veramente ha detto che non se ne vuole andare, per cui la mancanza...
No, non sentivamo la mancanza politica, come Aliprandi presente nelle istituzioni, cioè avevamo già tanti problemi anche Aliprandi, voglio dire, in un momento come questo ci manca solo lui.
Sì,
ecco.
Ma infatti io non capisco perché con tutti i problemi che ci sono... uno
perché se uno dice un'idiozia, se uno dice una cretinata, come lei ha detto, perché lei ha detto una idiozia... Sì. È evidente che ce ne dobbiamo occupare. Purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta, ne sta sfornando uno dietro l'altro.
Come risponde? Ma... come risponde Aliprandi?
Che dovrei essere suo fratello, credo.
Sì, vabbè, no, guardi.
Vabbè, però non vi insultate, sì. Non vi insultate.
Diciamo grazie a Dio.
Senta, comunque io glielo dico in maniera un po' più pacata, secondo me ha detto una cretinata anche secondo me,
solo,
Aliprandi,
cioè,
no, una idiozia, quello che vogliamo,
una puttanata. Che uno non può dire delle puttanate simili perché è stato eletto.
Sì, sì, certo, certo.
Infatti, il sangue al cervello. Lei dice delle puttanate, chieda scusa.
Il consiglio comunale è quello che si dice in un altro ambito, perché un conto è dire le cose nella sede istituzionale, è un conto dire le puttanate in altri.
No, guardi, questo argomento però non funziona. Se lei su Facebook dice certe cose, scrive certe cose, non può pensare che lì è Facebook, una cosa è Facebook, una cosa è consiglio comunale. Abbia pazienza, Aliprandi, lei sa benissimo come funzionano queste cose. Dunque non mi faccia questa distinzione, se no mi parte la vena anche a me. Cioè, io finora sono rimasto calmo, però non mi può dire io quelle cose là su Facebook si scherza, eccetera. Lei sa benissimo che le comunicazioni che ci sono su Facebook non è che le ha dette all'orecchio al suo amico consigliere comunale, le ha dette e diventano pubbliche in automatico, per cui non diciamo stupidaggini da questo punto di vista.
No, ma il contesto che è diverso, voglio dire.
Il contesto è diverso, ho capito, ma anche un'intervista è diversa. Il contesto è diverso perché è così, perché una cosa è Facebook, una cosa è consiglio comunale. Però lei quelle cose le pensa per davvero, è inutile girarci intorno, no?
Io non certe le penso, certe
cioè
no.
Lei dice Rom
certo
mi fanno
di aprire i campi di concentramento.
Vabbè, quella è una battuta, d'accordo, molto infelice, molto molto infelice, sì. Ma è una battuta. Messa insieme alle altre cose, insomma, un po' di razzismo nei confronti dei Rom, lei ce l'ha o no?
Ma certo.
Lei è razzista nei confronti dei Rom?
Ah no, mi infastidiscono.
Ma lei lo ammette.
A me infastidisce Aliprandi, per esempio. A me infastidisce Aliprandi, ma non lo prenderei mai a calci nel culo, anche se, come dire, dopo queste dichiarazioni ne avrei una tentazione spasmodica quasi.
Scusi, Aliprandi.
Che siamo nello stesso piano, anch'io ne ho una tentazione spasmodica e non lo faccio.
Sì, diciamo che Parenzo non è che admira un gruppo etnico, insomma, admira il signor
una
singola persona. Lei ha detto anche che si riproducono come conigli, no?
Mamma mia, ma questo
è giusto? Sì. E dunque bisogna togliere i bambini alle famiglie appena nati. Una battuta anche questa?
No, questo è vero.
Cioè lei toglierebbe i bambini?
Pare che sia evidente che il ritmo di riproduzione di certe popolazioni si è molto più elevata della tua.
Ho capito, ma d'accordo, questo è una cosa su cui si può ragionare, ma bisogna togliere i bambini, bisogna togliere i bambini alle famiglie appena nati, ma che significa?
Ma guardi, mi pare che in Italia se uno non è in grado di mantenere i propri figli, se non è in grado di dargli un'adeguata istruzione, mi sembra che agli italiani i figli li tolgano.
Ma qui siamo a
capisco perché i Rom devono essere dei privilegiati in questo.
No, ma la febbre è alta, dai, non è possibile.
Abbiamo il giornale radio,
no,
se vuole Aliprandi, se vuole proseguiamo alle 19:15 800 24 00 24, tra poco.
Mm-hmm.
qui 19:17 800 24 00 24 da Roma, David Parenzo.
Eccoci.
Allora, sei ancora arrabbiato?
Incazzato nero. Bisognerebbe lanciare una campagna per dealibrandizzare il comune di Padova.
Ma dai, finisci.
Dealibrandizzare? Perché Padova è una città per bene, non ci sono, questo qui voglio dire, è una macchietta, ci sono persone per bene in quella città. Non pensate, cari radioascoltatori della Zanzara dei Cruciani, che la città sia infestata da persone che vogliono prendere a calci del sedere i Rom. È soltanto questo signore, neanche simpatico,
che è ancora in collegamento con noi.
Meglio,
peraltro.
Meno male, bene, così direi.
Intanto ci ha raggiunto Leonardo Facco, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Eccoci qui, autore di Umberto Magno, la vera storia dell'imperatore della Padania, per Aliberti, esce domani se non sbaglio, giusto? Oggi, quando
oggi,
è uscito? Oggi
è cominciato, sì, oggi è il 2.
Oggi è il 2.
Esce ufficialmente il 2, quindi oggi.
Che è la storia segreta della Lega, in cui ha militato per quanti anni?
No, proprio segreta no, comunque...
Vabbè, segreta, insomma, la storia di Umberto Bossi e della Lega raccontata da uno che l'ha vissuta da dentro.
Sì, sì, come militante già con la tessera fino alla fine del 96. Poi ovviamente sono diventato, ho lavorato al giornale della Lega, sono stato capo redattore cultura nell'ultimo anno, quando ho mandato quel paese Calderoli.
Perché l'hai mandato a quel paese?
Beh, perché pretendeva che io scrivessi quello che voleva lui.
Cioè, vabbè, quello è la Padania, non è che... Cioè, c'è stato un episodio in particolare?
Sì, era un episodio, io avevo organizzato come editore, perché sai che nella vita faccio anche l'editore.
Sì, come no. Certo.
Avevo organizzato un convegno contro l'idea di Europa, ultimo Leviatano, tra l'altro i nodi stanno arrivando al pettine, a lui non andava bene perché politicamente non funzionava la cosa. Io ho detto, guarda che io la faccio come editore, non ti sto chiedendo nulla. No, non puoi, non qui. L'hai detto, guarda Roberto, domani mattina io ti presento le mie dimissioni, sto a casa dal 2 dicembre del 2000, e così è stato.
Ma non c'è stato uno screzio forte, ma che personaggio è Calderoli? Raccontami qualche episodio di Calderoli.
Calderoli secondo me è una persona estremamente intelligente, ma esattamente tanto intelligente tanto è scaltro. Quindi è un personaggio di cui io non mi fiderei mai.
Mai?
Mai.
Scaltro, cioè che
è bergamasco, io lo conosco molto bene.
Che cosa è in grado di fare uno scaltro come Calderoli?
Beh, è in grado di fare quello che sta facendo, cioè, ad esempio raccontare che la sua riforma è federalista. Questa è la più grande panzana che
abbiamo sentito. E la porcata, la legge elettorale, per cui tutti lo ricordano?
Il Porcellum è famosissimo, voglio dire. Quello è un altro esempio, c'è una legge fatta apposta su dettatura,
cioè,
di altri.
Se uno dovesse trattare con Calderoli deve stare proprio attento a ogni dettaglio.
Sicuramente sì.
Titolo del TG3, poi torniamo con Aliprandi.
Fini, Casini, Rutelli, pronta la mozione di sfiducia è comune, il FLI, Berlusconi non ha la maggioranza, meglio che si dimetta prima del voto. Berlusconi sono degli irresponsabili, il PDL nessuna ipotesi di dimissioni, la Lega contro Fini, il suo è un grave errore politico. Le nuove rivelazioni di Wikileaks su Berlusconi, troppi festini, ne minano la salute, poi i sospetti sugli affari con Putin e Gazprom. L'opposizione chiede che il Premier riferisca in aula sui dossier di Wikileaks, Bersani, ora ci sono le condizioni per aprire la crisi. La BCE è pronta a bloccare attacchi speculativi, allarme dell'FMI, Merciagalli, il paese va governato, la Camusso chiede la patrimoniale. L'approvazione della riforma Gelmini rinviata dopo il voto di fiducia del 14 dicembre, gli studenti napoletano non ci abbandonare. Bufera a Padova per le frasi shock di un consigliere comunale vicino al PDL ed affidate a Facebook, i Rom mi fanno vomitare.
Aliprandi pure nei titoli del TG3, si rende conto, eh? Contento, sì.
Titoli del TG3,
insomma. Lei
ma proprio non hanno un cazzo da fare.
Vabbè, adesso non esageri. Secondo lei non valeva la pena riprendere queste sue frasi su Facebook? No.
Ma scherziamo.
Cioè, un consigliere comunale dice, lei è troppo piccolo.
Ma io sono stato anche parlamentare.
È appunto nel 94, per la Lega, se non sbaglio, no?
Ah.
O sbaglio?
Sì, e quindi voglio
non
dire,
mi sia timido,
ho fatto una carriera politica all'incontrario,
qualche motivo ci sarà, no?
Parenzo dice qualche motivo ci sarà, parlate più forte, sennò non vi sente nessuno. Vabbè,
sì,
al di là dei giudizi,
dico sempre quello che penso.
E dunque l'hanno emarginata nella Lega per quello che pensa o no? Perché è uscito dalla Lega?
Ma sono uscito quando hanno spivizzato Berlusconi.
Ah, già nel 94 lei dice.
Sì.
È uno statista di Prandi.
Vabbè, adesso
no, è un politico importante, fondamentale con queste. No, ha dato
no, non è, sono un po' mona perché non faccio i miei interessi.
Mona sicuro, su questo guardi, ma posso concordare al 100%, diciamo.
Vabbè, ho capito, qual è la storia, scusi, di Prandi, la storia che lei ha detto sempre su Facebook: spiegate voi a mio figlio che i rom che erano nella sua classe serviti e riveriti con pulmino che li andava a prendere venivano pure promossi. Che
ma
vuol dire?
Ma qua siamo a un caso psichiatrico.
Vabbè, fagli spiegare.
Ma cosa c'è da spiegare un idiozia?
Come erano i rom in classe sua?
E che succedeva nella classe di suo figlio, mi scusi, venivano promossi così?
Mi hanno telefonato decine di persone che hanno i rom in classe, credo che lo sanno tutti, non è che c'è tanto bisogno di sponsorizzare questa integrazione così fatta.
C'è un suono che senti, Parenzo, non c'è un suono, dove si trova Lea?
È l'ambulanza, per
Arriprandi. L'ambulanza che sta andando a prendere Parenzo.
No, amico mio, perché ha una non ho mai avuto problemi mentali in famiglia, io.
Ma scusi, ma lei dice che lei pensa davvero che tutti i rom vogliono fregare i bambini degli altri?
Ma chi è che ha mai detto questa cosa?
Cioè, non ho mai conosciuto dei rom che volessero integrarsi, se lo fanno è per fregarti i bambini. Questo l'era scritto, abbia pazienza.
No, non ho scritto questa cosa.
Ma
no.
Io non ho capito una cosa, ma i genitori di Arriprandi quella sera non potevano andare al cinema o al ristorante?
Cioè, quella sera quando, scusa? Parenzo?
Quella sera lì. La sera in cui è stato concepito, se vabbè, andavano
adesso lasciamo
al cinema o al ristorante.
Papà lavorava a casa solo il sabato e quindi se non era il sabato prima era quello dopo,
ecco, però magari sa
ma potevo venire anche
pizza,
peggio,
no?
Eh?
Una pizza
comunque lei, lei di quello che ha scritto su Facebook non si pente nemmeno per un secondo?
Ma guardi che ci sono delle cose che sono proprio delle battute.
Vabbè, quella sui campi di concentramento lei l'ha detta, però capisce pure che se unite ad altre cose, insomma, danno un quadro non proprio edificante, o no?
No, sono delle cose assolutamente diverse. Uno è una frase, sono dei colloqui fatti e delle battute reciproche provocatorie.
Sì.
Un'altra è il mio post in cui dico che questi zingari mi fanno vomitare, questi che chiedono l'elemosina facendo finta di essere storti. Questa rappresenta il mio pensiero.
Questa rappresenta lei, questa qua la conferma. Lei dice, una volta disse nel passato di non sapere scegliere tra un frocio e un fascista, che vuol dire? Lei disse nel 94, dopo, non lo so.
L'ho detto quest'estate.
Ho letto male. Beh, peggio ancora, ha detto di non sapere scegliere tra un frocio e un fascista. Che vuol dire?
È un dilemma, voglio dire, uno non può avere i suoi dilemmi interiori. No,
ho capito, che tipo di dilemma è? Non l'ho capito, non glielo chiedo in maniera ironica, ma che vuol dire?
Ma è sempre una delle solite cose di Facebook, una catena di commenti, di cose così, a cui io ho risposto così.
Ma non saprei se un frocio o un fascista
chi scegliere, che sono due cose, lei dice che entrambe lei le detesta.
No, entrambe mi piacciono, come le detesto. Quindi o trovo un fascista frocio o non so.
No, ma io credo che veramente
scusi, però qui c'è una cosa che non abbiamo capito. Cioè, lei è omosessuale? Lei è omosessuale?
No, ma non ho così cattivi rapporti con gli omosessuali.
No, vabbè, mica
penso che siano dotati di una sensibilità molto maggiore della media.
Molto maggiore della media. Dunque lei dice non sapere scegliere tra un frocio e un fascista, nel senso che sono due cose che adora entrambe.
Sì.
Cioè, lei si dichiara fascista?
Mai detto.
No, è molto confuso, il signore è confuso.
Una serie di circostanze non avrei saputo cosa scegliere.
Non avrei saputo cosa scegliere.
No, questo povero Arriprandi è veramente confuso. È confuso.
No, non sono confuso per niente.
Non è confuso, no, vabbè. Arriprandi,
sapere chi l'ha votata.
Arriprandi, comunque lei conferma.
Ma sì, è interessante questo.
Quanti voti ha preso lei a Padova?
Quelli che bastano per essere eletti.
Vabbè, lo saprà quanti voti ha preso, no?
No.
Non se lo ricorda. Vabbè.
Intellettuale.
Lei comunque conferma, a me i rom mi fanno vomitare.
Vabbè. A me Arriprandi fa vomitare, posso dirlo?
Sì, l'hai
ma
già detto.
Ma lo può dire, c'è la libertà qua.
C'è la libertà, ma guarda, libertà. Lui non, se cerchi di attaccare Arriprandi su questo piano, caro Parenzo, non attacca la questione.
Perché mi fa vergogna, che ci sono, mi vergogno che ci sono delle persone così, mi proprio provo vergogna.
Vabbè.
Anche per lui, mi dispiace anche per lui. Non so quasi cosa fare, cioè, mi verrebbe da accarezzarlo. Mi dice, stai buono, stai tranquillo, torna a casa.
Venga a trovarmi, non è di Padova.
Ma non ci penso. Sì,
incontratevi, discutete, incontratevi,
andiamo a mangiare una pizza.
Discutete.
Ma io mi non vengo, ma non verrei mai a mangiare la pizza con un idiota. Selezioni mie.
Ma adesso voglio dire.
Ma no, le cose vanno dette come sono. Uno che parla in questo modo, non so trovare altro aggettivo. Se non idiota.
D'accordo, ma lei.
E non si vergogna neanche di quello che dice.
Aliprandi, lei i rom li caccerebbe tutti?
Come, scusi?
Lei i rom li caccerebbe tutti? Tutti dall'Italia, via.
Sì.
Tutti, vabbè.
Ma, si sa che è una cosa che non si può fare,
vabbè,
e
ho
non
capito,
si riuscirebbe a fare. Ciò sì. Non toglie che questo potrebbe essere un mio desiderio.
È un suo desiderio, benissimo. La ringrazio, grazie di essere stato con noi qui alla Zanzara.
Ecco, comunque in quest'ultima mezz'ora abbiamo avuto altre 50 richieste di amicizia per la gioia del mio fratello.
No, io non capisco perché lei è scontento. Non capisco perché lei.
Ma non sono contento, anzi.
Ho capito, ma
lei. Querelo per diffamazione se dice che sono suo fratello. Perché...
lei ha detto che abbiamo la mamma stupida. Quindi...
No, ho detto che non la sua, tutt'altro. Ho detto che la mamma, ho detto che secondo me se i suoi genitori quella sera fossero andati al cinema, l'umanità e i padovani probabilmente.
Ma sento ancora l'ambulanza, vabbè, parenzo. Vabbè,
non sì, so. Ma lì da voi non è a Padova.
Ah, lì non è a Padova, no, sta ambulanza, no. Va bene, 19:28, ci siamo dilungati.
Grazie mille, buona serata.
Grazie a lei, Aliprandi. Parenzo, non ti indignare troppo.
No,
qui c'è Facco che sorrideva, se la rideva. Qui gli ascoltatori sono in attesa, fra poco li mettiamo in onda. Stefano da Treviso, Nicola da provincia di Treviso, Antonio da Prato, Luca da Milano. Poi Facco ci racconterà qualcosa su Bossi.
Che meraviglia.
Umberto Magno, anche tu hai scritto un libro sulla Lega, no?
Sì, molto prima, l'arrivo di voglio leggerlo questo qui di Umberto Magno, perché mi hanno detto
Facco,
che
fa bello. Così con la mano, nel senso che ti criticherà un po' sul libro che hai scritto. Vabbè, insomma, stasera abbiamo molte cose su cui discutere.
Ci sentiamo
tra un attimo dopo la borsa. Siamo qui secondo Dago Spia è una questione di invidia. Beppe Grillo dice che le cose uscite fuori da Assange, WikiLeaks, quello che volete, sono cose che non contano niente. Grillo,
cioè, insomma, dire che Berlusconi è un puttaniere, insomma, sono rimasto anche un po' così. Assange gli mandiamo un libro di Travaglio di 4-5 anni fa, così fa un'opera di divulgazione un pochino più precisa, un po' più completa.
In realtà non c'è solo quello che è uscito nei giorni scorsi. Oggi, per esempio, ci sono questi cable rivelati. Questo
era Parenzo o Grillo?
Questo era Grillo.
Aveva la voce simile.
Aveva la voce simile, sì, uguale a quella di Parenzo. Gli esami medici, dice il senatore del PDL Cantoni, secondo alcuni messaggi arrivati dall'ambasciata americana e recuperati da WikiLeaks, sono risultati disastrosi. E svela che siamo tutti preoccupati per la salute. Questo avrebbe detto Cantoni, che però smentisce. Cantone ricorda poi che il premier italiano è svenuto 3 volte in pubblico negli ultimi anni. Il fatto che faccia tanto tardi la notte e l'inclinazione ai festini implicano che non si riposa abbastanza. Cantone smentisce anche questo. Non c'è solo questo, c'è anche l'ambasciatore Thorn che chiama il premier per la prima volta dopo essersi insediato e Berlusconi per un po' sonnecchia. Poi Thorn cita anche Letta, secondo il quale la serie degli scandali degli ultimi tempi hanno lasciato Berlusconi fisicamente e politicamente debole e l'uomo non ha energie. Gli interessati smentiscono in maniera categorica.
È graziosa la scena dell'ambasciatore americano e quello che gli sbadiglia.
No, ma è tutto credibile, assolutamente credibile. Naturalmente gli interessati non possono che smentire. Dove andiamo? Adinolfi versus Sallusti, ieri sera, Exit. Le spese inutili dei giovani. I giovani, insomma, sono alla disperazione, come fanno intendere alcuni, oppure no?
Possibile che uno è nato nel 73 abbia 37 anni, solo in questo paese viene considerato giovane. Quello è un uomo di 37 anni che non riesce a farsi una casa e una famiglia per motivi strutturali.
Enrico Cuccia 37 anni,
non è possibile, non è possibile.
Per motivi strutturali, no, per motivi strutturali. E il motivo strutturale è una condizione.
Se uno 37 anni non si è fatto la casa e la famiglia ha dei problemi.
È una no, è il problema, è il paese che lo mette in condizione di non poterlo fare, Sallusti. Per un motivo preciso, per motivi storici precisi, perché con un salario di 1.100 euro al mese il mutuo non lo paghi, è inutile che dici stupidaggini, con un salario di 1.100 euro al mese il mutuo non lo paghi, non dire fregnacce, questa è la verità dei fatti, delle persone che vivono per strada, 38 milioni di giovani, e non sono giovani, sono precari o assunti a nero, guadagnano in media 1.100 euro al mese.
Va bene, riprendiamo tra pochissimo con Facco. Ci sono storie piccanti che riguardano Bossi in questo libro, Facco? Un piccolo capitolo che riguarda la questione della Lega. Il capitolo si intitola "Amava i figli e la famiglia tradizionale". E invece?
Sì, quel capitolo, come io l'ho messo alla fine del libro, proprio perché io non sono particolarmente amante di queste storie, ma dato che i figli e la famiglia tradizionale sono stati un programma politico fondamentale tra il 98 e il 2000 per la Lega, che guarda caso ha portato poi al minimo dei voti della Lega nel 2000-2001,
per esempio,
cioè
che c'era
al 4,5 e al 3,9%.
Sì, programma, che cosa c'era in questa? Quali erano i simboli della famiglia tradizionale secondo la Lega?
Vabbè, erano le messe in latino, il recupero della famiglia eterosessuale, l'odio per ovviamente qualsiasi cosa fosse gay o omosessuale, eccetera. Cioè, voglio dire, la forza della Lega fino a quegli anni lì era stata quella di essere assolutamente interclassista, cioè si occupava di questioni economiche, basta Roma, basta tasse, e questo andava bene a tutti, poi uno nella sua vita privata facesse quello che voleva. E poi un bel giorno, quando dopo la secessione, fallita anche quella tra i programmi politici, non sapeva più cosa inventarsi, si è inventato sta roba, ha cominciato a fare delle messe in latino.
Questo da quando? Da quando?
98.
Da 98.
Inizia nel 98. Inizia con la guerra in Jugoslavia, con i bombardamenti a Milosevic. Ecco, cose piccanti che secondo me andrebbero riportate a conoscenza sono, ad esempio, sulla guerra Milosevic. Bossi va da Milosevic al terzo incontro che la Lega organizza. Era seduto lui e Comino, che allora era capogruppo ed era il capo delegazione di questa missione davanti a Milosevic. Milosevic al terzo incontro acconsente a incontrare Bossi, e sapete cosa succede? Bossi si addormenta davanti a Milosevic. Bossi si addormenta davanti a Milosevic. Questa è una cosa straordinaria. Un altro fatto piccante: oggi ovviamente c'è la nuova morte con Gheddafi, a metà degli anni 90 una delegazione leghista con Babbini e Bernardelli va in Libia, vogliono incontrare Gheddafi perché l'operazione era quella di convincere Gheddafi a comprare Il Giorno, il quotidiano della Libia. Quindi si presentano là, quanto serve, no? Si prende due volte con l'ambasciatore. Ovviamente la cosa è molto divertente da leggere, parlano la prima volta con l'ambasciatore rimane un po' sconcertato dalle dichiarazioni. Il fatto sta che, per concluderla, questi se ne vengono a casa senza aver incontrato Gheddafi e con una coltivazione di aglio.
Come una coltivazione di aglio?
Sì, dell'aglio libico da portare in Italia per cercare di trovare il modo per seminare l'aglio in Italia. Questa è stata la fine dell'incontro fra la delegazione leghista e Gheddafi.
Ma c'era anche c'era Gheddafi?
No, non si è presentato.
Vabbè.
Allora, l'ambasciatore, tra l'altro, l'incontro è molto ben raccontato, perché me lo racconta proprio Bernardelli, che è stato parlamentare della Lega, che insomma era assieme a Babbini in questa delegazione. L'ambasciatore è una persona preparatissima, perché era stato ambasciatore.
Ma chissà questo aglio che fine ha fatto?
Questo non lo so, questo bisogna chiederlo a Babbini.
800 24 00 24. La domanda era un'altra, Facco non è molto amante dei gossip sessuali, anche se poi alcune cose sono riportate all'interno del libro, gliele chiederemo più avanti. 800 24 00 24. Stefano da Treviso, buonasera.
Buonasera. Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione, che ascolto sempre ma non sono mai intervenuto. Un attimo che mi fermo perché sono in autostrada.
Dove si trova, Stefano?
All'altezza di Brescia, direi, sto andando verso Lecco. Niente, io volevo semplicemente dire che Parenzo dice tante belle cose, però secondo me vive un po' nell'isola che non c'è. Io vivo
a proposito di cosa? Di Aliprandi e dei Rom?
Esatto. Nel senso, io vivo, le spiego la situazione, vivo in provincia di Treviso e lavoro a Mestre.
Sì.
Lei sa che Treviso e Mestre sono molto vicine, eppure c'è una differenza abissale. Proprio da questo punto di vista, dal punto di vista della presenza dei Rom e del comportamento che questi hanno tra Treviso e Venezia, e Mestre. Allora, io la mattina arrivo a Mestre in stazione e vedo la situazione che diceva Liprandi, cioè ci sono lì i Rom seduti per terra.
Sì, ma
le loro figlie tappelle.
Ma chi no? Scusi, ma chi è che nega una cosa di questo tipo? Mi scusi.
No, aspetti.
Chi è che nega che fanno finta di essere storpi o fanno finta? Mica ci sono solo loro come falsi invalidi.
Non è quella la questione. Le sto dicendo che io passo lì e queste persone sputano contro la gente che passa. e bisogna stare attenti addirittura a schivare gli sputi, per dirle, il rispetto che hanno nei confronti delle persone.
Ma Stefano...
senza che nessuno abbia... E oltretutto bisogna avere il timore anche di guardarli in qualche maniera, cioè non li...
D'accordo, dunque
guardare.
Lei cosa farebbe? Lei cosa farebbe? Ma... li caccerebbe tutti dall'Italia, come dice Aliprandi?
Beh, innanzitutto bisogna...
No, ma lo dica se lo pensa, se lo pensa per davvero, lo dica, non abbia paura, non abbia timore.
Io rispetto la questione dei permessi di soggiorno, se queste persone sono...
Sì, ma non entri nel dettaglio in queste cose qui, li caccerebbe tutti dall'Italia in quanto Rom?
No, non in quanto Rom, in quanto persone che non si sanno integrare, che se ne fregano, che non rispettano gli italiani, d'accordo? E che magari non hanno neanche permesso di soggiorno, quindi non ci stanno a fare niente lì.
Ci sono le leggi per questo.
Diciamo che le leggi non è che funzionano benissimo da questo punto di vista.
Io la fare però quello che diceva l'assessore è che la voglia di prendere...
Quale assessore, scusa?
Per fortuna non è assessore.
No, non è assessore, per fortuna.
Scusi, adesso non
però
mi...
non è escluso che lo possa diventare.
È un signor nessuno che ha detto una stupidaggine. Va bene, ma la voglia, apparenzo, viene, è innata la voglia di prendere a calci nel culo.
Ho capito, Stefano, ma che vuol dire?
Ma lo stato di diritto è fatto per questo. Sia no. giusto farlo, però voglio dire che uno può anche pensarne in questa maniera, perché alla fine è il rispetto mancato verso la mia persona e io sinceramente...
Ma certo, Stefano, ma guardi che le stesse cose le provo anch'io, il ribrezzo, mi fa schifo, non lo ammetto tranquillamente, mi viene un fastidio fisico, dopodiché siccome non sono un pazzo scatenato, non sono un pazzo scatenato, non dico che bisogna prendergli a calci in culo e che mi fanno vomitare.
Ma è logico, però...
In più questo signore ha anche un minimo di ruolo, cioè è un consigliere comunale in una città come Padova, punto, basta.
Ha ragione da questo punto di vista, però si ricordi anche che Padova è una città particolare, cioè Parenzo può dire quello che vuole.
Ho capito,
però
ma che significa città particolare?
No, sì, beh, insomma, Vianelli non c'è in tutte le città del mondo.
Ho capito, a Padova certe cose si possono dire, da altre parti invece non si possono dire.
No, ma dico che loro vivono in una realtà che non è di tutte le città, signori miei.
Ma cosa c'è? Cosa c'è a Padova?
C'entra che il fastidio nei confronti di determinate cose lo si prova nel momento in cui queste cose...
Però da questo punto di vista, Stefano, ha ragione Parenzo, non mi pare che Padova sia in preda all'invasione degli zingari o dei
il quartiere Zen di Palermo.
Sì,
ma voglio dire, ma c'è delle regole nella vita.
Infatti il problema di Vianelli, di Vianelli, che è diventato un ghetto, la differenza, per esempio, anche questi casi qua fanno sì che a Venezia una volta c'era la tradizione che si andava a fare baccarò turno tra ragazzi, d'accordo?
Sì.
Ecco, adesso Venezia è diventata una città che di notte è infrequentabile, perché ci sono atti di violenza in tutti le calli.
Lo scrivono in continuazione, infatti. Una città una delle città più violente d'Italia, è Rotangere.
Non è un problema mio, però lo scrivono.
Va bene, Stefano, abbiamo 30 secondi di pubblicità, torniamo subito. Siamo qui, è vero, Facco, che tutti i direttori della Padania, gli ultimi direttori della Padania, o forse tutti, non lo so, bisognerebbe fare il conteggio, sono andati a finire in Rai. Che significa?
No, tutti tranne uno, il primo. Gianluca Marchi, ad esempio, non è andato a finire in Rai. Non è andato a finire in Rai, vabbè, qualche collaborazione penso che in quota Lega ce l'abbia ancora, ma gli altri invece, cioè vale a dire Baiocchi, che è arrivato dopo Marchi, e il Paragone, che è passato da Libero e poi è andato alla Rai e conduce un programma ancora oggi, e l'altro che è
Boriani.
Boriani
è attuale, non c'entra niente.
Quello
sì, quello che poi si è candidato contro la Lega d'Alessandro,
Moncalvo.
Ah, Gigi
Moncalvo, anche lui ovviamente è andato in Rai con la sua...
Questo però il ragionamento che si fa su questa cosa qual è?
Cioè, no, il ragionamento è questo, è che c'è un capitolo che si dice che la Lega odiava la Rai, voleva
era contro la privatizzazione,
cioè. Addirittura c'è una bellissima frase a Pontida, io c'ero quella volta, a Ponte di Legno, in cui Bossi parlava di far saltare i ripetitori della Rai.
Sì, sì.
Quindi oggi la Rai è diventata un luogo straordinario per metterci i leghisti, ma non soltanto in Rai testate giornalistiche, ma Rai Cinema, Rai Fiction, Rai Teatro, insomma io faccio un elenco lunghissimo di nomi,
cioè, dunque,
e sono sicuro in qualche cosa sbaglierò per difetto.
No, certo,
ma
per difetto.
Per difetto, in tutto questo libro
c'è la contraddizione che era contro la Rai e la lottizzazione e invece poi ha occupato la Rai come gli altri partiti.
Ma a partire dal Consiglio di Amministrazione, ovviamente, il primo grande Consiglio di Amministrazione è stato Ettore Albertoni, professore e già anche assessore regionale alle culture in Lombardia, e oggi c'è la Bianchi Clerici ancora, diciamo, all'interno del Consiglio Rai, cioè voglio dire, non mollano assolutamente nulla, voglio dire.
Giovanni da Pescara, 800 24 00,
e chiedevano anche più di una volta, hanno chiesto l'ultima nel 2007 di fare lo sciopero per non pagare il canone Rai, erano divertentissimi.
Giovanni, dica.
Sì, buonasera. Sono intervenuto quando ho sentito là del
Aliprandi, sì.
Di Aliprandi, sì, esatto.
Tutti su Aliprandi stasera.
No, ma io vivendo a Pescara, che è, diciamo, una città che è invasa.
Ha un alto tasso, un alto tasso di presenza di invasa, mi sembra una parola grossa.
No, invasa è chiaramente invasa. Parenzo, potrebbe andare a Pescara a fare un po'.
Giovanni, io ho metà della mia famiglia a Pescara, anzi tutta, quasi tutta la mia famiglia a Pescara, dunque la so benissimo.
La conosce bene.
La conosco, bene e le assicuro che l'invasione non la vedo, però la parola invasione mi sembra eccessiva.
Non lo sai, una città invasa. Io vivo in periferia, quindi non so lei.
Ma alcune zone sicuramente ci sarà un alto.
Ma io, ma guardi che io non sono contro, per l'amor di Dio, io volevo intervenire appunto per dire che non sono d'accordo sul modo come l'ha detto, però attenzione a quelli e quelle città che lo potrebbero ospitare queste persone che non abbiano una politica di integrazione, perché questi qua se non si, da soli non si integrano sicuramente, questo è sicuro. Quindi quello che dice il dottor Parenzo con quelle battute là non serve. Perché se uno ci vive,
ma guardi, le Giovanni, io non voglio difendere Parenzo, ma Parenzo stava, non è che stava parlando dell'integrazione, la questione dei rom in generale,
ma lui ce l'aveva,
stava rispondendo ad Ali Prandi che diceva oggettivamente delle sciocchezze.
Alcune erano sciocchezze, infatti sono qua per dire che alcune erano sciocchezze, però su altri episodi,
no, veramente erano tutte sciocchezze.
Confermo come quello dei bambini, guarda, le confermo che maggiormente è così.
Cioè, cosa? Cosa è così? Cosa è così?
Cosa è così? Che quelli arrivano la maggior parte a un'età adulta, che stanno ancora alle scuole dell'obbligo, e li promuovono così per forza per togliersi le mezze ai piedi.
Beh, questo è negativo. Se fosse così, abbia pazienza, Giovanni. Ma no, queste qua sono cose da combattere. Cose da combattere, ma non da prendere a calci nel sedere le persone. No, non c'entra niente.
Ma io che cosa le ho detto? Non l'ho detto da prendere a calci.
No, ho capito. Va bene, va bene.
Però ci vorrebbe una politica di integrazione fatta seriamente.
Vabbè, se non parliamo della politica di integrazione, stiamo ragionando sulle frasi, insomma, sulle parole dette.
Ma la politica di integrazione per lui ha sbagliato. Ali Prandi ha sbagliato, per la
ci vorrebbe una politica di
Parenzo ha dato del suo,
bisogna integrare Ali Prandi in mezzo a una campagna civile che
non si può permettere, ma manco di dare delle definizioni.
Giovanni, invece qui si può ragionare in libertà, possiamo anche attaccare a
comunque. Facco,
dimmi che c'è.
Le parole un po' pesanti non va bene,
Facco.
Ecco.
No, lo Stato, lo Stato che tanti invocano è poi la causa dell'invasione che c'è, voglio dire, che voi chiamate invasione. Io penso sempre alla Svizzera, che ha percentualmente il doppio degli immigrati extracomunitari che ci sono in Italia, eppure in Svizzera non creano alcun tipo di problema. E poi c'è un'altra cosa, mi ricollego ancora al libro.
Hanno approvato una legge,
sì, l'ultimo referendum. L'ultimo referendum.
Per cacciare quelli che commettono gravi reati.
Vabbè, parlate di Rom, Sarkozy mi pare che un mese fa ha fatto un 48 sui Rom. Ma la cosa divertente è che la legge Bossi-Fini è la causa di tutto questo. La legge Bossi-Fini è una legge che è stato dimostrato, quella che innanzitutto ha fatto la più grande sanatoria in assoluto sul mondo degli extracomunitari, regolari o non regolari.
E comunque non si è rivelata.
In più, bastava fare una qualsiasi semplice inchiesta giornalistica andando da avvocati che facevano i praticanti e difendevano gli extracomunitari come avvocati d'ufficio, per farsi raccontare come funziona la Bossi-Fini. Cioè, lì non è questione di interpretazione del magistrato, era la Bossi-Fini che funzionava così. E la Bossi-Fini diceva che tu, un extracomunitario, a meno che non compiesse un reato pazzesco, nel momento in cui veniva beccato facendo qualcosa, veniva portato dentro e immediatamente rilasciato col foglio di via, e questo spariva. Alla seconda volta, questo sapeva che bastava che si presentasse con un certificato medico che diceva che aveva la pellagra piuttosto che non so cosa, e veniva lasciato via. E quindi la situazione in cui ci troviamo è grazie alla straordinaria legislazione di questo paese.
Naturalmente i Rom è un'altra questione, perché spesso non sono extracomunitari. Maurizio da Varese, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Pronto?
Sì.
Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho sentito che il 10 di dicembre ci sarà un intervento a Bologna, un dibattito presieduto da Di Pietro, organizzato da Di Pietro, con la mediazione di Parenzo. E dovrebbero partecipare.
Non sono l'unico.
Un attimo, Parenzo, dimmi, mi dica.
E dovrebbero partecipare Travaglio, Vauro e così via. Volevo chiederle lei che cosa ne pensa e se parteciperà anche lei a questo dell'intelligenza.
Io non partecipo, Maurizio. Come si chiama il teatrino del Bunga Bunga? Come si chiama?
Sì, una cosa del genere. Dovrebbe saperlo Parenzo, perché io ho sentito la pubblicità su un'altra emittente. Lui dovrebbe saperlo in quanto meglio.
Parenzo, spiega un po' che cos'è.
È uno dibattito spettacolo che si terrà al Paladozzo.
Piazza, sì, al Paladozza di Bologna, sono previste più di 4.000 persone, oltre al sottoscritto che modera questo incontro, spettacolo di informazione con i nomi che lei ha ricordato, cioè Travaglio, poi ci sarà Vauro, Cornacchione, Dario Po, Sergio Rizzo del Corriere della Sera.
C'era una leggera ironia nella voce di Maurizio Davarese.
Quanti comunisti, Sergio Rizzo. E sarà una serata, viene invitato a moderare questa cosa. Sono, io vado, quando mi chiamano, io vado a moderare tutto. Forse solo per Forza Nuova non ci vado.
Vabbè,
no, mi chiamano, che quelli del PDL non mi chiamano, non so perché, però se mi invitano a un loro dibattito ci
prestazione professionale, una prestazione professionale,
ma poi mi diverte anche persone che conosco.
Maurizio, lei cos'ha in contrario a...
no, volevo soltanto sapere la sua opinione.
La mia opinione è che in Italia si fanno tante cose, si fanno tanti raduni, tante feste, tanti teatri, tante...
Non è un reato, mi pare,
non mi sembra una cosa. Io non ci vado perché non me ne frega niente di andarci, perché non vado da nessuna parte, non andrei nemmeno al teatrino di una cosa organizzata da, diciamo, da persone vicine al centro.
Io non sono dell'Italia dei Valori perché ho sempre votato radicale, non interessa.
Vabbè, non c'è bisogno di specificarlo.
Siccome c'era il sottotesto era quello.
Sì,
no?
Comunque io non sono stato invitato, Maurizio. Comunque non ci andrei.
Vieni, mi farebbe piacere.
Ma no, non vado perché non vado. No, ma tanto già so quello che si dice. Insomma.
Appunto.
Benedetto Della Vedova, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Dove si trova?
Sono in ufficio alla Camera.
In ufficio alla Camera. Senta, ma io non ho capito una cosa. Voi volete che Berlusconi si dimetta prima del 14, se non ho capito male?
Ma non è che lo vogliamo. Io penso che la soluzione più ragionevole,
sì,
a questo punto, piuttosto che un voto di sfiducia, che mi sembra ormai salvo miracoli, nei numeri, penso forse Berlusconi fa meglio
a dimettersi prima.
Noi abbiamo chiesto da Perugia, noi partiamo da una valutazione sull'inadeguatezza del governo,
sì,
su questo.
Però voi volete che si dimetta prima perché tanto è sicuro che non ci sono i numeri alla Camera.
Ma oddio, potrebbe sempre conquistare 50 deputati del PD, però mi sembra difficile. Poi il problema non è di avere la fiducia di uno o due voti. Il problema è che noi abbiamo bisogno di un governo forte e questo non lo è più.
Torniamo fra un attimo dopo la pubblicità. Resti con noi, 800 24 00 24. Parleremo di quello che potrebbe succedere qui al 14, perché non è che sia tutto così chiaro. Alcuni dicono ci potrebbe essere un Berlusconi bis, altri dicono no, Berlusconi basta. A dopo. Andiamo a sentire insieme come ci presenta la giornata del TG1. Più avanti sentiremo anche la 7. Il riassunto del TG1.
Rivelazioni WikiLeaks su Berlusconi e rapporti di affari con Putin. Il presidente del Consiglio: faccio solo l'interesse del mio paese. Asse Fini Casini Rutelli per mozione di sfiducia a governo. Berlusconi: atto irresponsabile, serve stabilità. Lega: dai Finiani grave errore. Nessuna traccia di Iara, difficili le ricerche. Mitomane o testimone, sotto torchio il giovane che disse di aver visto la tredicenne. Maltempo sull'Italia, l'Abruzzo conta i danni, Tevere Aniene sotto controllo, gelo e neve paralizzano il nord Europa. Non è vero che i ragazzi sono scansa fatiche, sono ancora in molti a inventarsi lavori per qualche euro da spendere in più. I mondiali di calcio 2018 si terranno in Russia, quelli del 2022 nel Qatar, grande delusione per Inghilterra e Stati Uniti. Sanremo, Gianni Morandi presenta le due prime donne che lo accompagneranno sul palco dell'Ariston. Al TG1 raccontano come stanno vivendo la preparazione del festival. Belen Rodriguez, che è il fuoco della bellezza latina.
Va bene, questi titoli del TG1 che si chiudono con Sanremo. Senta, Della Vedova, ma lei crede davvero al fatto che Berlusconi abbia degli affari personali con Putin, come sospettano gli americani?
Ma guardi, non lo so e non mi permetterei di dare un giudizio su una cosa che nel caso sarebbe così grave, senza avere nessun tipo di pezza d'appoggio, quindi mi astengo, sto a quello che dice lui. Il mio problema è che lui oggi è andato dal leader kazako a complimentarsi pubblicamente in una conferenza pubblica per il 92% sarebbe attribuito dai sondaggi. Per me questo è un problema invece, perché non dico che non ci devi andare, che non devi favorire la diplomazia commerciale, dopodiché non è che puoi rendere omaggio tu, leader, Presidente del Consiglio di un grande paese libero e democratico a un autocrate come fosse Obama, che certo adesso nei sondaggi sarà anche al 46%,
però è stato sempre eletto in maniera democratica.
Questo a me non piace, non mi piace la relazione privilegiata con Putin, non mi piacciono i troppi viaggi in Libia, magari nessun viaggio nella più grande democrazia del mondo come l'India. Questo tipo di politica estera non mi piace, poi sul resto non mi basta questo.
Su Nazarbayev devo dirle che insomma anch'io sono abbastanza imbarazzato da questa frase pronunciata oggi da Berlusconi, che abbiamo anche in audio. Un leader, per questo giustamente stava parlando della capitale moderna ed efficiente costruita in 10 anni nel deserto, Astana. Un leader per questo giustamente amato dal suo popolo, visto che i sondaggi attestano il 92% di amore e stima. Ora va bene tutto, la realpolitik, gli accordi che devono essere fatti anche con gli stati che non hanno proprio standard di democrazia eccezionali, però forse alcune frasi...
Diciamo che io sto invece con quell'8% che se non è in galera manifesta il desiderio di libertà e democrazia.
Ce l'abbiamo sta frase di Berlusconi? Mandiamola, va, via.
Un leader che è amato giustamente dal suo popolo. Ho visto i sondaggi fatti da un'autorità indipendente che ti hanno segnato, Nursultan, il 92% di stima e di amore dal tuo popolo.
Adesso l'autorità indipendente, non so che cos'era, il Sultan, che cos'è? Che cos'è che ha detto un'autorità indipendente, il Sultan?
Che avrebbe fatto i sondaggi, non lo so.
La nota autorità indipendente che fa sondaggi nei Gaddafi.
In questo caso in Berlusconi c'è sempre un tentativo di essere con la persona che incontra particolarmente, no?
Suadente.
Sì, no, deve convincere la persona che lui è un grande amico, che dunque dice delle cose inenarrabili, vabbè. 800 24,
ti prego, è troppo.
No, divertente. Dopo lo faccio risentire un attimo.
Dai, ancora, è bellissimo, è una cosa meravigliosa.
Adesso dopo lo faccio risentire. Devo chiedere una cosa. No, dopo devo chiedere una cosa della vedova. Della vedova, perché è salito su quei tetti? Io non l'ho potuta sopportare questa cosa. I tetti con gli studenti universitari. Voi avete votato a favore della fiducia. Avete votato la fiducia, scusi, a favore della riforma e lei sale sui tetti.
Ma guardi, a me spiace di questo. Io ho letto anche da persone di grandi qualità un'interpretazione un po' conformista di quella cosa. Poi si poteva andare, non si poteva andare, mi hanno chiesto di andare, ci sono andato. Ma io credo al dialogo, e il dialogo lo fai, tolti i teppisti con cui non si dialoga, non si parla, si trattano a teppisti. Ma il dialogo lo fai con le persone diverse. Io, se devo dire qual è stata la notizia,
è troppo facile, però così il dialogo, perché uno può dialogare anche con...
Guardi, ci sono i video sul sito di Futura Libertà, c'è il video di quell'incontro. Poi uno, ripeto, si poteva andare. Noi siamo andati lì,
cioè lei si è pentito di essere andato.
Cosa pensano della riforma? Noi gli abbiamo detto: noi la votiamo. Io ho spiegato perché la voto, ho detto che se il dialogo avesse dovuto avere come premessa che noi stiamo distruggendo l'università, ovviamente.
Vabbè, però quello dicono.
Ma io non è che ho cambiato idea.
Sì, però andato
a spiegare
la sa...
gente che protestava pacificamente,
certo,
perché sbagliavano, io avevo ragione.
Però mi scusi un attimo, lei sa benissimo come funzionano queste cose. Non è che si va lì solamente per parlare con le persone, si fa un gesto politico ed è tutto evidente che è così. Lei conosce bene la comunicazione politica. Se uno va sui tetti significa che più o meno è d'accordo con quel tipo di protesta, perché altrimenti uno non ci va sui tetti.
Diciamo che c'è questa innovazione, perché tu vai anche a parlare anziché dire vanno a laureare o andate a studiare, vai, siccome comunque erano professori, ricercatori, ho parlato con professori che hanno insegnato a Yale, cioè non è che fossero dei teppisti.
Sì, diciamo che ci si può parlare anche per telefono, conoscere le posizioni prima, cioè se uno va sui tetti significa che fa un gesto politico, insomma è così. Voi avete fatto un gesto politico, però un po' contraddittorio secondo me poi con il voto che avete dato favorevole alla riforma, cioè se c'è un gruppo di persone che dicono quella riforma è una porcheria, distrugge l'università, e voi fate un gesto politico in cui andate proprio nel punto in cui nell'immaginario popolare c'è quella protesta lì, è evidente che c'è una contraddizione.
Segnalo anche che, a differenza di altri che sono andati a dargli ragione, noi siamo andati a parlare, a dialogare, e poi abbiamo votato a favore di quella riforma.
Cioè lei dice che salire sui tetti, il suo salire sui tetti è stato diverso da quello di Bersani?
Salire sui tetti, non so se lui è stato più o meno agile di me. Lui probabilmente è andato a dire: sì, io sto con voi, avete ragione, è un disastro, voteremo contro. Noi siamo andati a dirgli: guardi, che secondo me posto che il mondo non è mai in bianco e nero, ascolto le vostre ragioni, vi dico le mie e vi spiego perché le mie ragioni, e anche rivendicando il fatto che grazie a Futuro e Libertà alcuni punti di quelli che loro più contestavano in parte sono stati risolti, vi dico che io voto, la voto, scendo, vado in Parlamento e continuo a votare la riforma. Casomai la notizia era un po' questa, poi capisco le sue obiezioni e la lettura che inevitabilmente ne sarebbe stata fatta, però io sto anche al punto di chi ha scelto di dialogare, di andare ad ascoltare chi protestava, non chi faceva il teppista, chi protestava e di aver tenuto il punto, quindi non è che siamo andati a lisciare il pelo.
È anche vero che le persone che protestavano e non spaccavano, e non spaccavano le vetrine, diciamo, non hanno poi condannato quelli che, anzi, hanno detto la polizia ha provocato, eccetera. Beh, lasciamo perdere questo argomento. Della Vedova, io non ho capito se voi volete un Berlusconi bis oppure un altro premier, oppure un governo tecnico senza di tutti dentro. Non, questa cosa non è chiara, francamente non è chiara.
E questo dipenderà molto anche da Berlusconi. Io voglio un considero che ci siano dei gravi problemi nel paese, che ci siano dei gravi problemi di immagine al di là della visione.
Per esempio Tremonti, secondo lei che si occupa molto di economia, è inadeguato a gestire questa fase? Perché se voi dite vogliamo un altro governo, eccetera, un altro governo con Tremonti o senza Tremonti?
Guardi, la finanziaria fotografa la situazione del governo italiano. Un ministro forte, Tremonti, che ha retto benissimo, ha fatto quello che lui doveva fare, il ministro dell'economia, tenere la linea dei conti sul nero o meno, o meglio su un rosso accettabile, l'ha fatto benissimo. Dopodiché un governo debole è un premier assente, cioè dal bilancio pubblico che abbiamo votato, e noi l'abbiamo votato perché abbiamo voluto assicurare il bilancio alla Repubblica Italiana, emerge un governo debole senza priorità. Non c'erano
capito, però,
i soldi per l'università.
D'accordo, voi a questo punto dipende da quello che dirà Berlusconi, d'accordo, però insomma cosa un Berlusconi bis è ancora possibile? Perché nelle parole di alcuni esponenti di Futuro e Libertà Berlusconi si deve comunque dimettere e poi via, basta, è finita. Lei invece la sua posizione qual è?
Ma la mia posizione è che il passare dei giorni fino al voto di sfiducia riduce le possibilità di aprire quella fase di cui Fini aveva parlato a Perugia, cioè chiedo al Presidente del Consiglio di dimettersi perché dobbiamo aprire una fase nuova, fare un governo nuovo, più forte, con una maggioranza più ampia. Allora era chiaro che il premier sarebbe stato Berlusconi. Se Berlusconi dice non ci sono problemi, quindi non ho bisogno di soluzioni, alla fine sarà sempre più difficile.
Parenzo, posso tradurre un attimo? Cioè, mi sembra che Della Vedova dica basta Berlusconi, però vabbè, questa è la mia traduzione.
No, così le cose
dice, quando atterra dal Kazakistan
e si spiega.
Io non ho il 92%, sto in un paese democratico, in una repubblica parlamentare, devo rispondere dal fatto che nel paese ci sono gravi problemi, il mio governo si sta esaurendo, facciamone subito un altro.
Ma lei a chi dopo Berlusconi pensa a qualcun altro? Chi è il personaggio più adeguato, diciamo più o meno del centrodestra, che potrebbe guidare un governo se non è Berlusconi? L'altro, la persona più adeguata chi è nella sua testa? Chi è?
C'è Berlusconi, c'è.
Dopo Berlusconi, chi c'è?
Tremonti, c'è Maroni.
No, ma la persona più adeguata, secondo lei, chi è dopo Berlusconi?
Fini. Ovviamente sarebbe Fini, ma
vabbè, diciamo, lasciamo perdere anche Fini, perché
la stabilità politica stando a un governo pienamente politico con un premier di centrodestra, Berlusconi, Letta, Tremonti, Maroni, già quattro
in ordine, no? In ordine, vabbè. In ordine o no, ordine casuale.
Berlusconi è quello che se decide subito.
Vabbè, lasciamo perdere Berlusconi,
essere lui e poi Letta, Tremonti, Maroni.
Senta, ma perché Fini insiste nel dire che le elezioni Berlusconi non le avrà mai?
Ma no, io credo che Berlusconi non avrà le elezioni, perché se lui
lei è sempre stato uno Della Vedova che ha detto insomma ci deve essere il consenso per governare, io me lo ricordo tante volte, il bipolarismo, tante cose possono essere cambiate. Come vi immaginate un governo che non sia di centrodestra, perché sto parlando di questa ipotesi, un governo di centrodestra con un altro è sempre possibile, anche se poi sulla scheda c'è scritto Berlusconi presidente, ma lasciamo perdere questo. Come vi immaginate un altro governo che non sia con, lei se lo immagina un governo senza PDL e Lega? È immaginabile una cosa di questo tipo?
al momento non me lo immagino, perché io mi occupo di una cosa alla volta e oggi mi occupo dell'assicurare al paese un governo forte, e non è più questo governo Berlusconi Quater, un governo forte che parta dalla maggioranza di centrodestra, se poi ci sta qualcun altro è solo un guadagno in un momento difficile come questo, e che offra da gennaio in poi, quando gli ascoltatori di Radio 24 sanno benissimo, si apriranno gli scenari del semestre europeo, il debito, il nuovo patto di stabilità, eccetera, offra una maggioranza parlamentare solida, ma per un governo forte, credibile, che non abbia, che con uno slancio nuovo superi anche i problemi.
Per cui mi pare di capire che un governo, mi pare di capire, per concludere, che un governo, lei, secondo lei, non è un tradimento delle elezioni, della volontà popolare, il fatto che ci sia un governo, diciamo, tecnico, o un governo istituzionale in cui non ci siano né PDL né Lega, giusto?
Ma questo è uno scenario che oggi io non considero nemmeno.
No,
oggi
d'accordo, però non è un tradimento della volontà elettorale, eccetera. Cioè, non è o questo governo o il centrodestra o il voto. Ci sono anche altre opzioni.
Al momento, per quel che mi riguarda, no. Poi, se qualcuno vuole la rivoluzione, magari prima della rivoluzione possiamo anche fare un'altra cosa. Ma secondo me lo scenario più logico è che dopo la sfiducia a Berlusconi si capirà che però ci sono i voti per fare un altro governo che parta dalla maggioranza di centrodestra, ed è bene farlo, perché sennò facciamo 3 mesi di una nuova fiera delle promesse e ci ritroviamo, andando al voto con questa legge elettorale, e Berlusconi, che di sondaggi sa qualcosa, come abbiamo appena ascoltato, e si fida dei sondaggi, sa benissimo che l'esito delle elezioni con questa legge elettorale, che a me non piace, ma che insomma è quella che c'è, sarebbe quello di una non situazione maggioranza, perché una Camera, chi vince anche di un punto il voto, ha una maggioranza solida. Il Senato, che con la fotografia dei sondaggi ad oggi, è un Senato che non ha nessuna maggioranza né di centrodestra né di centrosinistra.
Grazie da Vedova. 20:14, pubblicità, torniamo tra un attimo. Siamo qui 20:17, caro Parenzo, qui non si strappa nulla da Della Vedova, non si strappa nulla.
Vecchio lupo della politica, vecchio radicale, vecchio giovane, che vecchio, però
così, un arrocco tremendo.
Conosce i meccanismi. No, questo, sul andare sui tetti, io lo trovo, anzi, lui federa la sua storia.
Francamente, andare sui tetti e
ma
poi.
No,
io l'ho fatto notare, andare sui tetti, ma non è dialogo. Ma che c'entra il dialogo con tutti? Non è che uno va sui tetti, non è per fare dialogo, uno va sui tetti per fare un gesto politico ed essere ripreso dai giornali. Diciamo la verità, è così, è inutile stare.
Mica non è che adesso ha bisogno di essere ripreso dai giornali.
Insomma, i fini anni hanno bisogno di essere comunque sul proscenio in maniera.
Andare ad ascoltare dei ricercatori.
Ma non è ascoltare, i ricercatori. Si ascoltano pure per telefono, via internet o via mail.
Ma Capanna non è un rivoluzionario.
Ma no,
alla Capanna,
ma appunto per questo.
Che fa politica da tanti anni, conosce i meccanismi, è andato lì ad ascoltare quali erano le
Facco, lei che pensa? Mi dica che pensa lei, Facco, di questo.
No, sarei troppo pesante, non mi compete, siamo qui a parlare del libro, quindi.
Va bene, 20:18, Nicola, provincia di Treviso, buonasera, fra poco riprendiamo su Bossi, qui manca ancora, quindi gli ascoltatori vogliono sapere delle cose sul perché lei trova una contraddizione nella Lega, nel fatto di proclamare i valori della famiglia tradizionale, eccetera, eccetera, e che cosa? I comportamenti privati?
Eh beh, certo.
Di chi?
Del signor Bossi.
Solo di Bossi?
Ma no, ma degli altri voglio dire, ci mancherebbe altro, però voglio dire, io primo concetto...
Perché la contraddizione qual è?
No, la contraddizione è la classica contraddizione, quella che si permette di fare leggi su come dobbiamo comportarci noi cittadini e poi va a godersela con le donne.
Cioè, perché Bossi è un puttaniere?
Puttaniere è uno che va a puttane.
No, puttaniere nel senso
è uno che va a puttane.
No, d'accordo,
è uno che non rispetta i principi della famiglia tradizionale.
Perché?
Cioè, i figli e la famiglia. Beh, perché se andava con altre, molte delle quali hanno fatto grandi carriere.
Scusi, ma lei come fa a dirlo? Mica le prove.
Io nel libro l'ho scritto, è riportato, e quindi lì
attraverso
ci sono
le fonti migliori delle mie. Io attraverso che ha Facco, ma Facco, essendo un insider, ha fatto un libro di inchiesta, evidentemente usando delle fonti che io non avevo, non essendo stato insider, non essendo
mai stato un militante della
Lega. Riprendiamo tra poco, dopo la borsa, 800 24 00 24. Da questo poi c'è anche altro nel libro, naturalmente questa è una piccola parte, no, come abbiamo detto.
Io smentisco la famosa leggenda metropolitana della corna, questo lo smentisco io nel libro.
Cioè Luisa Corna niente, non è, no, non è credibile la cosa, no, che la malattia di Bossi sia stata causata dalla
risposta. Io ho fatto i miei riscontri per verificare dal 10 marzo le località, sì, i posti in cui si era eccetera, e secondo me la Corna tra l'altro mi ha risposto molto gentilmente dopo tre solleciti, ma mi ha risposto con delle affermazioni molto chiare che io riporto, e io sono convinto che quella è una panzana, una panzana quella della Corna. Come sia andata quella sera lì però è ancora da investigare.
Alla 7 ospite Castelli, Lega Nord.
Il libro si adatta perfettamente a me, tranne una questione.
Lei lo dice perché dice bello, tra l'altro.
Sì, dice bello, quindi sicuramente sono io. Ma c'è, tranne una questione che è importante, quando dice che faceva propaganda elettorale. Io ricordo che nel 90 non ero nessuno ed ero candidato nel collegino di Mandello, che non ha nulla a che fare né col milanese né con l'olginatese, dove questa persona asserisce aver dato in giro volantini. Quindi evidentemente o questo signore si confonde, e magari vedremo che la prossima volta adatterà le sue rivelazioni alla nuova questione, oppure non sono io, ma è del tutto evidente che leggendo il libro, ma io noto una cosa, non è che lo dice il pentito, ma l'identikit lo fa l'autore del libro.
Si sta parlando di metastasi del libro scritto da Gianluigi Nuzzi a proposito dei contatti, dei rapporti tra la Lega Nord. Dove sei? Il taxi, sempre quei taxi.
Ah, scusami, no, sono a Via Angelo Emo, 13F.
Sì, vicino, vicino alla 7. Sì, metastasi, stavo dicendo, libro di Gianluigi Nuzzi sull'Andrangheta Nord.
Mettiamola sì, no, dei volantinaggi di Castellino mi sono occupato.
20 e 22, 800 24 0024, Pietro da Roma, buonasera Pietro.
Buonasera.
Poi Nicola dalla provincia di Treviso, Loi da Genova, Ermanno da Cuneo, Pietro.
Buonasera, ho chiamato per partecipare alla discussione, anche se su un argomento che avete già trattato ampiamente, cioè quello relativo alla vicenda di Padova e alle Prandi. Io credo che voi non facciate altro che fare da cassa di risonanza per questa gente che non meriterebbe nemmeno di essere ripresa da nessun giornale.
Però mi scusi, cioè, Pietro, questa qua è la scusi un attimo, questa qua è la classica critica. Cosa dobbiamo fare noi?
Non
dobbiamo
intervistare
Aliprandi, non ho capito, non dobbiamo intervistare Aliprandi?
No, non dovreste proprio dargli notizie.
No, no, niente, dobbiamo così, uno dice una sciocchezza del genere e non lo si può nemmeno criticare. No, niente,
bisogna... No, ma non è questione di criticare, voi allora ci date la violenza dando queste notizie.
Vabbè, beh, insomma,
quando l'altro giorno ha raccontato
Pietro
della manifestazione dei ragazzi a Via del Corso, non ha fatto altro che parlare degli atti di violenza, che fra l'altro io ero lì.
Ho parlato
io
di alcuni atti di violenza, certo.
Io non sono uno studente, allora mi trovavo lì per lavoro e le posso dire che gesti di violenza di lei ha tanto esaltato.
Ma non è che l'ho esaltato io, sono gesti di violenza che ci sono stati
assolutamente irrilevanti nel contesto della manifestazione.
Sì, sono sempre irrilevanti gli atti di violenza, sono sempre minoritari, sono sempre marginali, intanto ci sono sempre.
Beh, è marginale assolutamente.
La gente che si mette il casco, che si copre il volto, la gente
invece
che si copre il volto, che tira.
Non è marginale dedicare una puntata intera a una persona che si permette di fare quelle affermazioni.
Pietro, abbia pazienza, le rispondo in questo modo. Le rispondo in questo modo.
Modo di fare giornalismo.
Pietro, ma lasci perdere il modo di fare giornalismo.
Deve cambiare.
Vabbè, deve cambiare, cambieremo con la sua con la sua buona volontà cambieremo.
Deve cambiare adesso.
Sì, adesso. Che vuole fare? Mi vuole legare alla sedia, cosa vuole fare?
Ma no, non la voglio, io non ho nessuna, sto dicendo che non voglio esercitare la violenza, dico che lei non fa altro che dare cassa di risonanza a gente violenta.
Pietro, allora, io non do la cassa di risonanza a nessuno, a parte che bisogna fare un distinguo, mi scusi.
Se uno prende a calci nel sedere i rom non è una
sì,
una
Pietro, guardi, le dico subito una cosa.
Io,
siccome mica mi ascolta,
io faccio l'avvocato.
Lei non mi ascolta, lei non mi ascolta proprio. Io appunto non mi sta ascoltando.
Mi fa parlare, io l'ascolto.
No, lei sta parlando da due minuti. No, lei sta parlando e sta spiegando le sue ragioni e soprattutto interpreta quello che ho detto io. Io non ho affatto detto, non ho affatto dato spazio alla violenza. Abbiamo intervistato un signore il quale ha fatto certe affermazioni.
Ma, scusi,
e comunque in ogni caso, Pietro,
tutti
quelli che fanno osservazioni.
Ma io intervisto chi mi pare, Pietro, intervisto chi mi pare, abbia pazienza. Mi vuole dire lei chi devo intervistare o no? Ma mi vuole dire lei chi devo intervistare o no? E allora abbia pazienza, su.
Dico che non è opportuno, perché
ma quello secondo lei non è opportuno, secondo me è molto opportuno invece.
Secondo me, infatti, io sto parlando secondo me. Questo modo di fare giornalismo, in Italia si parla sempre e soltanto per lo più di fatti di cronaca nera.
Però mi scusi Pietro, adesso non andiamo oltre, non andiamo oltre, ma qui non c'è nessun fatto di cronaca nera.
La cronaca nera rappresenta una parte assolutamente minimale.
Ma cosa c'entra la cronaca nera in questo caso? Non c'entra niente la cronaca nera.
Perché uno che incita alla violenza non è cronaca.
Pietro, lei ha sbagliato proprio, sta sbagliando proprio tutto. Io lo dico molto sinceramente.
Lei non può dire a me che sbaglio tutto, è la mia opinione.
Ma sì, ma non è questione di opinione, non c'entra niente. No, invece dico anche che sta sbagliando tutto, perché la cronaca nera in questo caso proprio non c'entra niente.
Comunque io l'ho sentita varie volte. Lei quando rappresenta le cose le rappresenta come fa solo leva sugli aspetti violenti delle vicende.
Aspetti violenti delle
sono
vicende. Ma di che
spesso e volentieri assolutamente marginali, oppure non meritavo nemmeno di essere.
Vabbè, comunque questa qua è la sua opinione. Il signor Liprandi
ma
ha detto.
Ma mi spieghi perché da tutto questo spazio uno che prende che dice Pietro. Di prendere a calci in culo i rom, no, me lo spieghi?
No, io lo spiego molto sinceramente. Questo tizio qua è un consigliere comunale, non è uno qualunque che passa per la strada. Consigliere comunale a Padova, una città importante, è stato.
Ma che prima,
non lo sapeva nemmeno lui.
Non gli ha nemmeno risposto.
Sì, ma non c'entra niente questa cosa qui. Quando si dicono delle cose così gravi, Pietro, mi lascia parlare, per favore? Quando si dicono delle cose così gravi, stia zitto un attimo. Quando si dicono delle cose così gravi su una comunità. Come i rom che è presente in Italia, uno può tranquillamente chiedere a questo signore: scusi, perché dice queste stronzate? Non è che abbiamo lisciato il pelo ad Liprandi
per agire e chiamare la procura della Repubblica e
ma che c'entra la procura della Repubblica? Ma cosa c'entra, Pietro? Cosa c'entra l'istigazione alla violenza? E vabbè, ma casomai ci sarà un giudice che interverrà, speriamo di no, perché insomma
trova giusto dare notizia e spazio a una persona
insiste
di del genere.
Pietro, l'hanno intervistato pure i cani oggi questo signore. Ma che significa non importa? Quella lei se ma io invece lo voglio fare, abbia esattamente il contrario, lo voglio è male, va bene, che vuole fare? Faccio un esposto contro di me.
Perché per fare bene il suo mestiere, lei dovrebbe fare altro. Dovrebbe parlare, vuole sapere una bella storia.
Mi dica.
Noi con delle persone che amici a Roma abbiamo aperto una ciclofficina, un posto cioè dove si raccolgono bici usate e si aggiustano, ok? Tutto gratuito, noi le mettiamo
una cosa fondamentale nella società.
I bambini rom vengono lì a imparare come si aggiustano le bici. Ci crede che sono i più bravi meccanici che io abbia mai visto?
Lei ha fatto bene a raccontarmelo, Pietro. Allora, se lei interveniva, invece di rompermi le scatole sul perché intervisto a Liprandi o no...
Perché lei l'altro giorno ha parlato degli studenti e non ha detto che perché stavano lì. Ha detto che hanno staccato una vetrina.
Ma non è così, comunque.
Non è nemmeno vero.
Pietro, lasci perdere questi discorsi perché lei non ha capito niente di quello che ho detto io. Sì, vabbè, è una bugia, d'accordo, ho detto una bugia, lasci perdere. Allora, io sto parlando di una cosa, a parte che non ho detto una bugia per niente, perché stavo facendo delle considerazioni sulle violenze che sono accadute e le violenze sono accadute, ma non è questo il punto. Pietro,
violenze?
Ma come quali violenze? Ma lasci perdere, succedono 200 milioni di testimonianze, lasci perdere.
Ma lei sa che vuol dire stare a una manifestazione?
No, per fortuna no.
Quella è violenza, non quella che stava.
Va bene, Pietro, scusi un attimo. Va bene, d'accordo, quella è violenza, invece spaccare una vetrina non è violenza, no, tirare un sasso contro la polizia non è violenza, tirare un sasso contro la polizia non è violenza, allora, secondo lei? Non è violenza.
Ha bloccato completamente tutta la città.
Perché la polizia non deve bloccare la città, no?
Giusto, io sono un cittadino.
La polizia non deve bloccare la città, deve lasciare libera le strade a tutti.
In nessun paese al mondo.
Benissimo, Pietro. Lei è un genio. Lei è un genio, Pietro. Lei è un genio. Lei pensa che la polizia deve lasciare. Lasciare via libera ai manifestanti di andare tutto sotto il Parlamento. Benissimo.
Certo, se rompono quelle cose.
Quando sono dentro il Parlamento con le baionette bisogna intervenire.
Che stanno davanti al Parlamento. Ma scusi, va a Londra.
Ma che c'entra Londra adesso? Non parliamo dell'Italia. Queste manifestazioni erano dirette contro il Parlamento. La gente aveva in mano i caschi e passamontagna. Abbia pazienza, Pietro.
Passamontagna. Ma c'erano i libri. C'erano gli scudi fatti dai polizia.
I libri, d'accordo.
Vabbè.
Ma cosa?
Ma cosa?
Vabbè, sì, alla
ma...
mia età, sì. Lei alla mia età lo sa, se lo ricorda le cose.
E allora? Senta, in ogni caso, ma che c'è? Io non sto parlando di violenza, non sto facendo paragoni, non c'entra niente.
Facciamoli paragoni, perché questa
facciamoli paragoni. Allora,
una situazione violenta.
No, no, in parte, in parte
persona che parla,
Pietro, abbia pazienza.
E ha uno spazio di risonanza.
Ma non c'entra niente,
radio.
Quelli hanno picchiato Aliprandi fino adesso, non ha picchiato nessuno, vuole che glielo dica chiaramente come
la
penso.
L'ha detto,
non ha picchiato nessuno, quelli hanno picchiato i poliziotti. Adesso lo dico come la penso io. Adesso dico, se la mettiamo su questo piano, se la mettiamo su questo piano, dico come la penso io. Se proprio vogliamo metterla su questo piano, e mi ci ha portato lei su questo piano, dico come la penso io. Aliprandi fino adesso si è limitato a dire delle cazzate. Invece, questi signori, stia zitto, abbassa questo microfono. Abbassa questo microfono, che tanto non mi ascolta. Abbassa il microfono. Allora, le dico subito come la penso, Pietro. Mi ascolta adesso, sì, perché il microfono è abbassato, così lei non può più parlare, perché altrimenti non mi lascia parlare. Questo signore è un imbecille, ha detto delle stupidaggini, ma fino adesso, fino a prova contraria, non ha torto un capello a nessuno. Questa è la prima cosa. Una minoranza di quelli che manifestavano hanno attaccato la polizia, perché la polizia impediva a queste persone di andare in posti dove l'ordine pubblico ha deciso che queste persone non dovevano passare. C'è una differenza tra chi mena le mani e chi fino adesso si è limitato a dire cazzate? Sì, c'è una grande differenza nella mia cultura liberale, ha capito? Borsa. 20:37 800 24 00 24, sempre con Leonardo Facco, autore di Umberto Magno, la vera storia dell'imperatore della Padania, edito da Aliberti, che già trovate nelle librerie, ed è una storia molto corrosiva della Lega dagli albori fino ad oggi, vista dall'interno, perché Facco è stato un militante, un iscritto alla Lega Nord, poi ha lavorato anche alla Padania, è uscito qualche anno fa ormai dalla Lega. Tra l'altro Facco è conosciuto ultimamente, qui di fronte a me soprattutto, come uno che fa delle battaglie molto forti sulle tasse che opprimono gli italiani. L'anno scorso ha scritto un libro che ha fatto molto rumore, Elogio dell'evasore fiscale, sempre per Aliberti. E va bene.
Ha ragione.
Eh beh sì, sulle tasse sì, sulla Lega non lo so, cioè bisogna poi vedere,
no, sulle tasse soprattutto,
sulle tasse figurati,
grazie Parenzo,
con me sfonda una porta aperta. Perché chiamavano Bernard Bossi?
Ah, questa è bellissima, questa è un'esclusiva che ho scoperto proprio frequentando le sue zone e andando a trovare e intervistare un leghista di vecchissima data, rimasto in Lega per tantissimi anni, uno che non ha mai avuto ruoli particolari. E io perché cito il caso di Barnard? Perché vabbè, la storia del Bossi che ha fatto due feste di laurea per fingendo di essere medico eccetera ormai è risaputa, è tutto vero,
sì.
Ma che lui che venisse chiamato Barnard presso il campeggio sul lago Maggiore che frequentava quando era giovane, questo non lo sapeva nessuno, e lui lo faceva perché appunto andava lì, era tra l'altro era sempre interessato ad una olandesona, una ragazza olandese turista, per tirarsela se la spacciava da medico, e quando andava via nel weekend prendeva il camice bianco e se lo metteva ed andava via, poi in realtà chissà dove andava, insomma. E da lì c'è questa storia di Barnard che è bellissima, che è una chicca che ho scoperto ed è eccezionale,
cioè girava,
insomma,
indossando il camice, facendosi passare,
sì,
per
se
un
lo
medico.
metteva quando se ne andava via salutando tutti, dicendo io sono un medico. Quelli erano gli anni di Barnard, del primo trapianto, sì, cardiochirurgico, sì, no, quindi di cuore.
Ma questa storia invece, che era iscritto, lui ha sempre negato che era iscritto al Partito Comunista,
sì,
alla Federazione Giovanile Comunista, in realtà,
esatto,
che era uguale,
sì, cioè, insomma, sì, insomma, al Partito Comunista, sì. Comunque sì, erano gli anni famosi, questo bene o male.
Ma lui l'ha negato,
anche Daniele,
no?
Vimercati lo aveva citato nel primo libro. Io, Daniele era un caro amico mio, e anche nel suo libro comunque sono riportate questo fatto di Bossi comunista, si sa, ma lui più di una volta ha negato. Lui diceva io simpatizzavo, andavo a fare i banchetti contro il CIDE di Pinochet, però sì, io non sono, sì, mai stato iscritto. Invece nel 1992, prima che la Lega prendesse la prima grande messe di voti, quell'8,4% il 5 aprile del 92, sì, uscì un libro nella zona solo del Bustocco, fatto da due giornalisti molto bravi del posto, che è praticamente sparito immediatamente dalle edicole. Io ho scoperto questo questo libro, che è inesistente, non si sa più dove esiste, è fatto da un editore locale, e questo libro riportava esattamente l'iscrizione di Bossi e la tessera di Bossi. Questa è meravigliosa sta cosa, ed allora l'ho ripresa, l'ho ripescata e la riproduco. Sì, io riproduco sul mio sito, sì, perché ci sono molte note che rimandano al mio sito, e ci sono dei documenti esclusivi che ho pubblicato proprio oggi sul sito www.movimentolibertario.it. uno va e vede questi documenti
tra cui l'iscrizione di Bossi alla Federazione Giovanile Comunista, esatto,
e la foto in cui lui era un banchetto nel raccogliere le firme per la famosa storia.
Però quello che non mi torna in tutte queste, sì, in tutte queste cose, che alla fine Facco definisce Bossi in questo libro un bluff, sì, certo, anche un altro aggettivo piuttosto pesante, che è un cialtrone. Ma lasciamo perdere il cialtrone, andiamo sul bluff, e questo proprio nel momento in cui la Lega è accreditata di un grandissimo consenso. Allora, come, insomma, alla fine poi un personaggio può avere mille difetti, può essere partito come liberale, poi diventato un'altra cosa, può essere partito come papista e poi essere diventato un'altra cosa, eccetera eccetera, però quello che non si può negare è che la Lega ha un grande consenso. Questo consenso non può essere basato solo su una truffa, diciamo, no? O no? Cioè, allora, ci sono, naturalmente la demagogia esistono leader che cambiano opinione, che riescono a bellicare e a promettere più di quanto poi effettivamente non producono, però non può essere solo questo la Lega.
No, allora questo è un must generalmente della politica, però ti voglio rispondere su entrambe le cose. Oggi la Lega ha 26 anni ufficialmente, cioè non è il partitino rivoluzionario nato l'altro ieri,
sì,
che adesso gli emiliani stanno scoprendo, magari anche i marchigiani o gli abruzzesi. A 26 anni la Lega è passata attraverso una serie di proposte politiche, sì, che si chiamavano autonomismo, federalismo, vabbè, secessionismo.
Ebbene, ti posso rispondere, tatticismo a seconda delle situazioni. Qualche volta serviva quello, qualche volta serviva l'altro, però l'obiettivo è sempre quello più o meno di un federalismo, di un'autonomia. Poi qualche volta...
ma d'accordo, se Bossi avesse detto io vi racconto un sacco di palle che non mi interessa mai raggiungere, vabbè, per mantenere la mia aziendina politica, per mantenere la mia aziendina, sì, politica, va bene. Ma chi è andato a votare Lega, ed io uno fra quelli che credevano, sì, nel fare la rivoluzione, io ero sul Po, io sono stato eletto nel Parlamento Padano, al carcere di Modena veniva dato il mio libro fatto sui Serenissimi, per i 9 Serenissimi, e al carcere di Modena c'erano le forze dell'ordine che dicevano per favore teneteli calmi, perché se Bossi avesse detto entriamo, che semplicemente in modo pacifico sfondiamo, entriamo, tiriamo fuori i 9 Serenissimi, li salutiamo, gli stringiamo la mano e gli diciamo non preoccupatevi che fra due giorni siete fuori, si sfondava. Cioè la rivoluzione, quelli che erano sul Po, che forse non erano 4 milioni ma più di un milione sicuramente,
è stata
erano,
tradita secondo te?
Ma beh, assolutamente.
Ma da che cosa è stata?
Tra l'altro tu parli di consenso, io ho scritto giustamente questo libro, che sono anni che me lo chiedono, adesso, perché? Proprio perché il consenso della Lega è alto. Senza dimenticare però, caro Cruciani, che i voti della Lega di oggi, cioè delle ultime elezioni, che sono quelle che la danno al 12,5%, corrispondono a circa un milione di voti in meno rispetto al 1996. Un milione di voti in
questo
meno.
Questo che vuol dire?
Quando la Lega si presentò...
Che il consenso c'era anche nel 96? Sì, questo lo sappiamo, che il consenso era alto anche nel 96.
No, questo è per... Tu parli di grande consenso. Sì. Il consenso era maggiore allora. E no, il consenso che gli era stato dato nel 96, scusa Parenzo, gli era stato dato nel 96 per la secessione, non era stato dato per far finta di raccontare che si volesse la Padania indipendente.
Ma tu sei ancora a favore della secessione?
Ah, io sì, sono secessionista.
Secessionista Facco.
Io ho sempre stato secessionista.
Parenzo, che volevi dire?
Ma no, io voto telegrafico, adesso leggerò, l'ho appena ricevuto con interesse il libro di Facco. E però voglio dire una cosa, da quello che ho visto io, da cronista, quindi non ho una persona che l'ha... che ci ha vissuto dentro, ho sempre pensato che la Lega avesse al suo interno diverse correnti, e che anche il tema del secessionismo, no? Per cui anche oggi Borghezio ce lo dice che lui nel suo cuore è un secessionista e vorrebbe la Padania libera non oggi ma ora, subito, ieri. Cioè la grandezza o il bluff di Bossi, come lo chiama Facco, secondo dei punti di vista, è questa idea di riuscire a tenere insieme un partito che dentro ha delle anime. Io, bestemmiando in chiesa, ho praticamente paragonato Bossi a Berlinguer, dicendo che come Berlinguer Bossi riesce a tenere insieme il cossutta della situazione, che sarebbe Borghezio, quindi il filo secessione paragonato al filo russo, con il napolitano, quindi il Giorgetti, il migliorista.
No, ma questa,
ma questa è una cosa che Facco però non può sopportare, secondo, ma no, ma secondo la sua idea che...
No, Parenzo, queste qui sono le tue sensazioni di uno che non conosce la Lega.
Furbo.
Ma certo, Ah, ma per l'amor del cielo.
Anime diverse.
Ma è chiaro che allora non esistono anime diverse. Ascolta, non esistono anime diverse in Lega. In Lega esistono delle pecore, dei grandi yes men che dicono sì al capo e in base alla capacità di dire sì al capo si fa carriera. Chiunque abbia avuto la capacità di discutere col capo, oppure lo stesso Miglio. Ma perché Miglio è stato fuori? Miglio è stato fatto fuori. Ma perché Miglio arrivava ai convegni? Io ricordo Bologna nel 94, in cui prendeva il triplo degli applausi di Bossi, faceva ombra a Bossi. Chiunque facesse un po' di ombra a Bossi o mettesse in discussione la leadership di questo uomo considerato divino, veniva tagliato fuori. Infatti non esiste memoria storica nella Lega Comunista.
Franco, un attimo solo, fermi tutti perché devo dare il traffico. Molti messaggi però arrivano sulla questione delle donne di Bossi. Lo so che è un argomento, però insomma come si fa a dire lui parla di valori, famiglia, eccetera eccetera, e poi invece nella vita privata ho capito, è una cosa un po'
no. Una cosa un po'. Cioè, ma scusa, in America come ha trattato Clinton quando.
Ma qui non ci sono
beccato?
Mai state prove di.
Ma Bossi non è Clinton, però.
No, va bene, che Bossi non sia Clinton non c'entra niente. Qui si tratta. È il discorso che vale per Marrazzo, non sono dei sentiti dire. Io riporto, ovviamente non riporto i nomi delle persone, delle signore, perché non mi interessa ricevere querele dalle signore. Sì. Ok? Ma sono tutte testimonianze che io ho registrato con i nomi reali, fatte da persone estremamente vicine.
Che hanno ottenuto favori anche da Bossi per questo?
Ma persone che hanno fatto carriere grandissime con Bossi.
Politiche.
Certo. E le quali hanno dato tutte testimonianze.
Testimonianze di essere stati insieme a Bossi dal punto di vista sessuale, diciamo.
Di avere...
Ha avuto relazioni.
Assolutamente sì. C'è un fatto raccontato addirittura di...
C'è Bossi come Berlusconi, allora, da questo punto di vista.
Allora, che sia come Berlusconi non lo so. Secondo me Berlusconi ha delle manie in più o cose del genere. E non mi interessa nemmeno saperlo. Io semplicemente faccio il cronista. Il cronista che dice in un'inchiesta che questo signore parlava dei figli, la famiglia tradizionale, le messe tradizionali, guai all'omosessualità, tutte ste balle, gli aiuti alla famiglia, una serie di cose.
E poi invece nella vita
che politicamente hanno dei costi, perché si tratta di welfare, di soldi con le tasse, eccetera. E poi la realtà era quella che andava ovviamente non con le veline, non è un uomo da veline perché non ha mai frequentato le veline
e
la
con
Lega.
Chi?
Con chi frequentava Via Bellerio. Le testimonianze di Rosanna Sapori, che è una che ha lavorato come giornalista all'interno di Radio Padania, la quale ha fatto affermazioni anche sul Riformista in merito a questo, sono uno dei tanti interventi, delle tante interviste che io ho fatto, incrociate con altre, di chi era suo caposcorta, di chi era suo braccio destro in certi momenti, di chi era con lui in certi altri momenti.
Ho capito. Traffico, torniamo subito. Eccoci ascoltatori, Luciano da Modena, buonasera, c'è anche ora Pietro da Roma con noi. Carissimo Pietro, abbiamo litigato prima, ma io non voglio litigare con lei, non voglio, però lei non mi può dire che è stata una manifestazione tutta pacifica, ci sono stati degli scontri, li hanno visti tutti, per cui insomma Pietro, mettiamoci d'accordo, possiamo essere d'accordo, non dobbiamo essere in disaccordo, abbiamo intervistato questo signore Librandi perché era un caso di cronaca e noi intervistiamo i protagonisti, i giornalisti fanno così, non vanno a scegliere cosa è meglio o cosa non è meglio intervistare, ha capito Pietro? Io voglio che lei capisca, io non perché voglio dare spazio alla violenza, che c'entra dare spazio alla violenza? Diamo spazio, naturalmente poi contrastandolo, cercando di contraddirlo, cercando di dicendo come la pensiamo noi, ha capito Pietro?
Innanzitutto le chiedo scusa della mia foga, ma non sono abituato ai tempi radiofonici.
No, ma non è un problema.
Mi sarebbe piaciuto prendere a calcio in culo. Scusate,
tanto per non essere violenti.
I nove che appunto assaltarono Piazza San Marco. Perché
vabbè, ma Pietro, adesso ho capito.
No,
adesso...
E poi comunque è stato detto un altro falso.
Che è stato detto? Che falso?
Dire che ci sta un milione di leghisti al tempo. Ma erano
vabbè, adesso Pietro, non stiamo parlando di quello che ha detto Facco adesso, perché non vogliamo aprire la discussione. Va bene, grazie a lei. Luciano da Modena, allora. Luciano, dica.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Buonasera. Telefonavo perché secondo me lo scandalo di tutta questa vicenda non è tanto nel contenuto, che sicuramente io sono assolutamente contrario a ciò che è stato detto, né nel fatto che l'abbia detto il politico o comunque l'assessore, quindi comunque politico, Ritengo che però lo scandalo sia il fatto che la vera ipocrisia del fatto che sicuramente non succederà niente a questo politico, quindi giustifica.
Ma che deve succedere? Scusi, Luciano, abbia pazienza, pure voi non potete esagerare al contrario. Questo ha detto delle castronerie, pagherà delle conseguenze per quello che riguarda la sua immagine pubblica, se le pagherà, perché poi sono sicuro che invece c'è un grande consenso intorno a queste frasi, perché uno che dice voglio prendere a calci in culo i Rom, guardi che è molto popolare. A me mi sono arrivati l'80% dei messaggi che mi sono arrivati, sono messaggi di consenso a questo tipo di posizione.
Scandalo è questo, quello che dico io non sono le parole che ha detto, le parole che ha detto non è uno scandalo, perché la realtà che oggi c'è in Italia, nel senso che è la realtà di un qualcuno che dice qualcosa, e lo scandalo è che l'ha detto un politico. Il politico cos'è? Non deve dire quello
ma
che
no,
politico.
Ma non è quello, uno che ha un ruolo in una città come Padova non dovrebbe dire voglio prendere a calcio in culo i Roma, abbia pazienza.
Non
Luciano.
Pensarlo.
Vabbè, pensarlo uno può pensare, adesso noi siamo liberali, esatto, qui non pensiamo, non andiamo a fare, non andiamo a indagare nella testa delle persone. Parenzo, che volevi dire, Parenzo?
No, un esempio concreto, visto che siamo a ora di cena. Quando uno va a tavola, va al ristorante e mangia bene, magari poi gli viene da fare un ruttino, ma se è una cena non è che lo fa ad alta voce, giusto? Se lo tiene.
Sì, un po'
allora,
così.
Questa è la metafora per dire che questa persona, questo cosiddetto Aliprandi, Vittorio Aliprandi, che ha questo nome anche così al
intanto Grassano pare che voti la sfiducia,
Grassano
pare che voti la sfiducia, liberal democratici.
Perché da qui al 14 Grassano
come siamo ridotti.
Riservare delle sorprese.
Come siamo ridotti. Loi da Genova, aspetta, Loi da Genova, buonasera.
Buonasera, dottor Crociani.
Dica.
Sarò brevissimo, allora, io niente, più che altro volevo attirare l'attenzione sul ruolo di Facebook, nel senso che tutti quanti noi, io sono un consigliere municipale del municipio 1.
Ma io per questo non mi azzardo a scrivere manco una riga di troppo su Facebook o comunque una cosa, perché poi mi dicono hai scritto su Facebook quella roba lì.
Io mi sono trovato una volta a scambiare qualche opinione in maniera scherzosa, per fortuna senza insulti né nient'altro, con un collega.
Lei fa il consigliere comunale?
Municipale, municipio 1 di Genova.
Ah, municipio 1 di Genova. Allora?
Sono in quota PDL e un giornalista riprese pari uno scambio di battute, per fortuna senza parolacce né nient'altro, che aveva un fondo molto ludico. Una
devo chiudere però, ci sentiamo domani su questo, però lei ha ragione, cioè quello che si scrive su Facebook ormai è come se uno lo dicesse in consiglio comunale, è d'accordo su questo lei?
Sì, ed è una cosa sulla quale dobbiamo tutti riflettere.
Beh sì, insomma riflettiamo, nel senso che è così. Va bene, grazie Facco. Grazie,
grazie a voi.
Grazie,
grazie a voi,
non ti ho fatto sentire gli insulti che non insulti, le cose critiche che avevi detto sulla Zanzara, su Radio 24, perché non abbiamo avuto il tempo. Vabbè, ma comunque, insomma,
chissà che ci si rincontra.
Ci sarà modo, ci sarà modo. A domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non mi preoccupare.
La Zanzara.